Allora, domande?
L'altra volta abbiamo parlato dei vari tipi di cultura, no? Però c'è anche una cultura, diciamo così, che è quella che si impone, no? Abbiamo avuto degli esempi nella storia, come la cultura cristiana che ha eliminato e modificato altre culture. Cioè, quella noi come la andiamo a posizionare nella visione sociologica? Cioè, non possiamo definirla cultura oggettiva, perché quella è una cultura che si impone comunque, non è una cultura che io decido di acquisire o
Beh, ma che la
meno.
cultura oggettiva si imponga non è detto da nessuna parte che non debba accadere. Come vi dicevo l'altro giorno, Simmel, dice il vostro collega, come li studiamo o li interpretiamo i tipi di cultura che in qualche modo formano e definiscono il nostro essere, i nostri comportamenti? È evidente che la cultura oggettiva è anche questo. Come vi dicevo l'altro giorno, in uno degli scritti più interessanti di Simmel, che è Le metropoli e la vita dello spirito, che vi consiglierei caldamente di leggere anche perché è un librino estremamente piccolino, un saggio fondamentalmente. L'inizio del testo dice la cultura soggettiva è sempre più minacciata dall'ipertrofia della cultura oggettiva. E lì parliamo addirittura poi di una cultura oggettiva in senso quantitativo, quindi oggetti, cose, merci, no? Quelle che avevano già identificato come problema Marx, poi in seguito Benjamin, insomma, tutta una serie di autori che hanno caratterizzato la svolta del XX secolo e via discorrendo. Questa cultura evidentemente esercita anche una potenzialità distorsiva. Tant'è vero che l'altro giorno vi dicevo appunto che il processo di socializzazione da certe tradizioni culturali, da certe dottrine, da certe scuole viene visto come qualcosa che andrebbe evitato, qualcosa che non fa altro che distorcere. E questo in un certo senso è quello che sosteneva Rousseau, se ci pensate, no? Rousseau che diceva che il buon selvaggio è buono finché non arriva la società a mettergli in testa un sacco di stupidaggini, un sacco di idee balorde, un sacco di comportamenti che non sarebbero suoi. Questo però cosa implica? Che dovrebbe esistere un dualismo natura-cultura. Da una parte la natura, dall'altra la cultura. Noi potremmo essere esseri naturali se non ci fosse la cultura in mezzo ai piedi. E questa purtroppo è una visione che non possiamo permetterci, come abbiamo detto, perché noi siamo esseri contraddittoriali che partecipano della natura e della cultura. Noi siamo, in termini anche biologici, una specie che conta sul suo essere culturale per rimediare a una serie di difetti, in un certo senso. Naturali, noi non abbiamo quasi più istinti, siamo talmente scarsi sull'istinto che stiamo minacciando di autodistruggerci, e questo le specie normali non lo fanno, ma abbiamo anche una struttura fisica estremamente problematica per certi versi, cioè non abbiamo armi d'offesa naturali, abbiamo delle unghie, abbiamo dei denti, ma non sono particolarmente devastanti come possono essere gli artigli o le zanne. Abbiamo una pelle che ci ripara sì e no, non so se qualcuno di voi ha mai provato a fare un'iniezione a un gatto. È un'esperienza interessante perché tu c'hai l'ago, spingi, spingi, la pelle non te vede per niente, cioè devi dargli proprio una specie di baionettata per riuscire a superare la questione. Perché le pelli normalmente degli animali sono molto più protettive, sono molto più forti e efficaci da questo punto di vista. Quindi noi siamo strani in un certo senso, siamo esseri naturali, siamo degli animali che non hanno tutte le soluzioni che gli animali hanno escogitato o di cui si sono dotati strada facendo per poter convivere con l'ambiente. Quindi non avendo pelliccia, non avendo pelle di quel tipo, non avendo armi, non avendo tratti naturali che ci permettano di sopravvivere, dobbiamo crearceli, no? E quindi ci avvolgiamo nelle pelli degli animali che cacciamo. Elaboriamo, usiamo quello che troviamo per generare le prime armi e poi continuamente cerchiamo altre cose e siamo noi. Per cui il discrimine fra natura e cultura è estremamente complesso nella specie umana. Quando noi parliamo di esigenze naturali, ci sono dei luoghi comuni che sono piuttosto duri a morire, per esempio i bisogni primari. Che vorrebbe dire? Vorrebbe dire che c'è un quantum di animale in noi che a fronte di certe esigenze basiche, basilari, scatta e fa sì che le soddisfacciamo. Ma noi siamo quelli che possono fare lo sciopero della fame, e la fame di solito è una delle esigenze primarie, no? Quindi vuol dire che noi scientemente possiamo non comportarci da animali. ma non solo per lo sciopero della fame, ci sono alcune religioni, come abbiamo detto per esempio la religione indiana, che proibiscono di nutrirsi di certe specie animali, anche se si muore di fame. Non è che l'indù che è affamato decide improvvisamente che la mucca è diventata un insieme di tagli di carne, come dicevo l'altro giorno. La mucca resta Dio e resta intatta. Quindi questa spinta che dovrebbe essere in qualche modo irrinunciabile, questa spinta dominante, in molte culture si dimostra che non c'è. No? Quindi questi bisogni primari, il fatto che si agisca per soddisfare questa serie di esigenze, è in un certo senso un quadro ideologico, è un'idea di uomo che viene descritta in un certo senso perché fa comodo che venga descritta in questo senso nel momento in cui lo si fa, ma che poi alla prova dei fatti non regge. Noi vediamo che siamo profondamente culturali nel modificare o accomodarci nella natura a seconda delle nostre esigenze, e spesso le esigenze ideali, le esigenze valoriali sono più importanti di quelle fisiche. Appunto, io posso decidere in nome di un'idea di morire di fame. Che c'è di animale in questo? Dov'è l'istinto? Lo sto facendo per qualcosa, no? Pensate a Gandhi, pensate a tutte le grandi storie della non violenza, eccetera, sono quanto di più lontano in assoluto dalla questione della spinta istintuale. Però altre volte siamo quelli che perdono il lume della ragione. Allora che succede? Come accade spesso ultimamente, litigo con qualcuno perché mi ha fregato il posto, scendo a ammazzo di botte. E sono sempre lo stesso. Quindi vedete che di nuovo quello schema bianco e nero del Tao non ci parla soltanto di bene e male, ma ci parla di tutte le opposizioni incontrastabili che in noi convivono. La violenza e la santità, la malvagità e la bontà, il corpo e l'anima, sono tutta una serie di dicotomie che la nostra cultura ha costruito, sulla quale si è fondata, facendoci però perdere di vista il fatto che queste dicotomie in noi convivono, non sono così nette, non sono così radicali, non sono così evidenti. Capite? Come faccio a distinguere fra anima e corpo quando molte esperienze spirituali si ripercuotono sul mio corpo istantaneamente? No? Provo imbarazzo e arrossisco. Incontro qualcuno che mi piace molto e ho una serie di sensazioni quasi di svenimento, oppure leggo qualcosa che mi piace o vedo qualcosa che mi piace, ho i brividi. È un tutt'uno, come faccio a definirlo? Cos'è intellettuale e cos'è naturale? Cos'è fisico e cos'è spirituale? No, io reagisco normalmente, sono imbarazzato e arrossisco. Quindi la domanda: come faccio a essere così netto nel distinguere il corpo dallo spirito? Dov'è questa evidenza? Com'è possibile che l'uno retroagisca così efficacemente sull'altro, se sono effettivamente distinti come vorrebbe Cartesio? E quello poi lo vedremo. Perciò tutta questa serie di ragionamenti noi dobbiamo in qualche modo cercare di integrarla nel nostro conoscere. Dobbiamo cercare di essere aperti, dobbiamo cercare di non essere dogmatici fondamentalmente, e valutare di volta in volta quanto dell'uno e quanto dell'altro. Abbiamo detto che il processo di socializzazione è fondamentale per noi, ma è anche vero che il processo di socializzazione può essere distorto, può essere lasciato in qualche misura sempre più naturale, come certe correnti della pedagogia contemporanea hanno fatto e ancora fanno, ma può essere estremamente brutale, può essere estremamente violento, può essere estremamente distorsivo. Non è a noi in qualche misura dare il giudizio, a noi interessa constatare e vedere che comunque non c'è un'idea di processo di socializzazione unica, ci sono tanti processi di socializzazione, quanti sono le culture. In qualche modo anche questo è parte della cultura oggettiva, no? La cultura oggettiva si struttura non semplicemente attraverso prodotti, ma anche attraverso processi, attraverso modelli di comportamento, attraverso valutazioni e tutte queste cose. Per chiarire, riprendere un po' meglio questo discorso, volevo vedere insieme a voi un altro paio di definizioni che ci sono sempre nelle slide che trovate sul sito. Una è una definizione etnografica, come vedete, del 1870, quindi insomma è qualcosa di molto interessante da valutare, ed è Edward Tyler, che ci dice questo: la cultura o civiltà, intesa nel suo senso etnografico più vasto, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Che oggetto sociologico che abbiamo studiato recentemente è molto ben espresso in questa definizione, al di là della cultura oggettiva ovviamente che la riguarda esplicitamente. Cos'altro ci trovereste? Valori, sì, va bene, che sono in qualche misura impliciti nella questione delle conoscenze e delle credenze. Poi? Come?
No, il costume.
Costume, no, diciamo che è esplicitato anche lui. A cosa rimanda?
L'abitudine.
La cultura ambientale, ma qual è il processo che ci mette in contatto con la cultura ambientale? Il processo di socializzazione. Torniamo a bomba. Cerchiamo di non dimenticare immediatamente quello che diciamo a lezione, sennò diventa complicato poi capirci qualcosa. E come vedete, da un certo punto di vista, Tyler è geniale, perché nel 1870 formulare in modo così chiaro un'idea come processo di socializzazione non era ovvio affatto. Ancora eravamo nel mentre dell'interrogarci su come accade che le società si assomigliano e le cose passano e si trasmettono le une da una generazione all'altra. Quindi qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Abbiamo detto che il processo di socializzazione consiste esattamente nel divenire membro di una società e quindi partecipare della sua cultura ambiente, come diceva giustamente il vostro collega. Ecco dov'è tutta una serie di snodi che ci permettono di usare i concetti, no? Gli uni con gli altri. Perché come vedete noi li affrontiamo in modo analitico, prima uno poi l'altro, però di fatto parliamo più o meno sempre della stessa cosa, ovvero sia del fatto che essere membri di una società è per noi molto più complesso di quanto non pensiamo, di quanto non viene riconosciuto sia da un punto di vista formale che da un punto di vista valoriale nella gran parte dei casi. Quindi noi riteniamo di essere ignoranti. Di cosa è la domanda? Ignoranti rispetto a cosa? Perché vi ripeto, voi, come d'altronde la gran parte di coloro che abitano là fuori, avete un patrimonio di conoscenze relative alla vostra cultura ambiente, avete un patrimonio di modi di fare, un patrimonio di grammatiche, un patrimonio di costumi di cui disponete e che per nessun motivo vi esorterei a ritenere inferiori qualitativamente a un sapere esperto. Sono due cose diverse. Il sapere esperto si applica in certe specifiche situazioni, il sapere di vita si applica tutti i giorni, quindi se dovessimo stabilire probabilmente una gerarchia fra questi tipi di sapere, io credo che sarebbe molto più importante saper vivere che non sapere altre cose. Perché noi, come credo di avervi detto, viviamo 24 ore al giorno per tutto il tempo della nostra vita, laddove non è detto che si lavori così tanto, anzi, è meglio, me lo auguro veramente perché sarebbe stancante, ma comunque, insomma, diciamo che il tempo di lavoro è un tempo limitato rispetto a questa prospettiva. E il fatto che io ragioni sovente in termini esclusivi di lavoro è un segno di quanto l'economia abbia permeato la nostra cultura, di quanto noi ragioniamo in modo orientato. Quindi se vogliamo trovare una distorsione nel nostro processo di socializzazione contemporanea, è senz'altro questa, l'idea di poter ragionare dell'intera esistenza umana, dell'intera vita in termini economici, laddove l'economia è una parte, per quanto importante, di un qualcosa di molto più complesso e di più ampio. Quindi, dicevamo, perciò, vedete, qui c'è una specie, è un repertorio, per quanto intelligente, per quanto ben definito, che si concentra su cose incorporee, se ci fate caso, no? Perché parliamo appunto di conoscenze, credenze, arte, morale, non stiamo a specificare gli oggetti, le cose, quindi l'influsso mercificante in Tyler è ancora abbastanza lieve, lui ancora continua a valutare entità immateriali in un certo senso come fondamentalmente importanti e centrali per la cultura. Mentre se andiamo avanti incontriamo un altro antropologo piuttosto noto, piuttosto importante, che è Malinowski, e come vedete sono passati un po' d'anni e la cosa ha preso un altro tono, oggettivamente. Parliamo sempre di cultura oggettiva. Vedete che Malinowski, molto più sintetico, è molto più moderno per certi versi, come vedete, perché cosa dice? Gli artefatti, i beni, i processi tecnici, tutta roba che prima non c'era, faccio presente, e che improvvisamente invece diventa centrale, poi ringraziando Dio erano anche le idee, le abitudini e i valori, meno male, però comunque sono in fondo alla lista, il che ci dice cose, che vengono trasmessi socialmente, quindi a questo punto sappiamo benissimo che c'è il processo di socializzazione, non c'è da accennare in modo più o meno criptico, ma la questione è diventata in effetti un po' un supermarket. No? Ci sono tutte queste cose, quindi artefatti, beni, processi tecnici. Noi per essere colti andiamo in giro per questo enorme supermarket della conoscenza, prendiamo pezzi, qua e là, procedimenti, oggetti, e la loro somma in qualche modo ci rende colti. Ci vengono trasmessi socialmente, l'idea è un po' quella dell'impacco, no? Se qualcuno di voi ha fatto il militare ha avuto questa esperienza divertente. Quando vai all'inizio a prendere le cose ti danno tutte le tue cose, le lenzuola, le uniformi, le scarpe, altri eventuali accessori e tu stai a posto, sei, come dire, soddisfatto e contento. Ecco, invece, come abbiamo visto, in un certo senso, questo tipo di concetto della cultura è fuorviante. Soprattutto si adatta molto al nostro tipo di cultura e di società, ovvero sia un posto nel quale ci sembra che la cultura non sia un'attività specifica, ma un subire, in un certo senso, quello che ci viene trasmesso, no? Diciamo che da un punto di vista del potere questo tipo di idea è estremamente funzionale. Abbiamo già visto, mi pare l'altro ieri, che il potere spesso conta molto sul processo di socializzazione per strutturarsi e per prendere piede nelle società, ma abbiamo anche visto che il potere spesso e volentieri si illude di riuscirci. E perché si illude? Perché la trasmissione culturale, il processo di socializzazione non sono così semplici e immediati, perché se lo fossero effettivamente basterebbe trasmettere per tot anni una serie di cose e quelle diventerebbero patrimonio comune. E invece c'è bisogno di una, come dire, di una affinità, di una armonia tra ciò che viene trasmesso coscientemente e ciò che invece passa a dei livelli più profondi, perché c'è molto che passa a dei livelli più profondi, abbiamo visto. Abbiamo quadri di comprensione, abbiamo valori, abbiamo abitudini, abbiamo stime che sono lì, che spesso e volentieri non contempliamo, quasi, di cui non siamo quasi consapevoli, ma che guidano la nostra azione. E che se sono fortemente in contrasto con ciò che ci viene detto, ne nullificano l'effetto, lo rendono più debole. Vi ricordo che la prima scelta della Russia post-URSS è stata quella di rinominare Leningrado, dove Lenin era, diciamo, uno dei miti e delle figure centrali dell'Unione Sovietica, in San Pietroburgo, che è proprio esattamente al contrario di quello che avrebbero potuto auspicare tutti i teoretici comunisti del mondo, insomma, fondamentalmente un ritorno indietro a un'epoca dello zar che era sempre stata condannata e soprattutto una ripresa a pieno titolo di una religione che era stata soffocata per 70 anni. Quindi evidentemente ci sono delle resistenze nelle culture a degli stravolgimenti troppo drastici. Ci sono tutta una serie di meccanismi, se li vogliamo chiamare con questa parola un po' troppo tecnica, un po' troppo meccanica, però vanno, può essere accettabile, una serie di meccanismi che assicurano un certo tipo di trasmissione, un certo tono di trasmissione che è il tono che caratterizza la cultura. Ogni cultura oggettiva ha un suo feeling, una sua ambiance, direbbe Maffesoli, tanto per cominciare a accennarne. Perciò, ecco, la cosa non è affatto così semplice e così ovvia. Tenetelo presente perché evidentemente ha a che fare anche con tutta una serie di iniziative che possiamo prendere o meno attualmente, no? Per esempio le pubblicità progresso, le campagne informative, le informazioni e le socializzazioni secondarie che vengono messe in atto. Spesso e volentieri confidano un po' troppo nel detto, nell'ovvio, nell'evidente, senza tenere presente invece che i problemi che vanno ad affrontare spesso e volentieri hanno uno zoccolo duro, profondo, che non viene concepito e compreso, e questo li rende molto più spinosi. Vi faccio un esempio che normalmente evito, ma vabbè, oggi ci si può provare. Il problema del fumo. Ora, io non voglio assolutamente dire che fumare faccia bene, questo, chiariamolo subito, da prima. Non posso non notare come questo accanirsi sul fumo non permetta di mettere a fuoco tutta un'altra serie di cose che fanno altrettanto male, sulle quali invece non ci pronunciamo, ma lo lasciamo da parte. Però il problema qual è? È che il fumo viene affrontato da un punto di vista essenzialmente razionale. Allora che mi dicono? Mi dicono non fumare perché ti fa male. Cosa che se noi fossimo effettivamente degli esseri razionali come veniamo dipinti dovrebbe essere sufficiente. No? Cioè mi mettono una fotografia di come sono ridotti i miei polmoni in capo a 10 anni se fumo, con dei quadri clinici catastrofici, mi dicono guarda che muori, sta attento, se io fossi veramente razionale che farei? Fumerei? No, ecco, però di fatto fumo, allora c'è un problema, evidentemente, no? Perché tu mi fai una campagna con scritto fumare uccide, le donne incinta per carità di Dio perché, te viene la pellagra, te cascano i denti, insomma tutta una serie di cose che possono anche essere vere in certa misura, ma la mia reazione qual è? Comprarmi un astuccio nel quale infilare il pacchetto così non le vedo e fumo uguale. Allora, o sono deficiente o c'è qualcos'altro. Senza andare nella profondità dell'argomentazione, però vi faccio presente che il fumo ha un valore simbolico estremamente alto. Nel fumo ci sono tutta una serie di step, una serie di momenti che simbolicamente, anche se non ce ne accorgiamo, sono interessanti per noi, ci danno una sensazione di benessere. Prima di tutto c'è il controllo del fuoco. Se io fumo ho un accendino, l'accendino sembra l'oggetto più stupido del mondo, ma se voi risalite a monte, il controllo del fuoco è stato uno dei primi passaggi che hanno fondato la cultura umana. Vi ricordo Prometeo, no? Tutta una serie di cose piuttosto interessanti che ci ha raccontato la mitologia greca. E quindi saper controllare il fuoco è un gesto quasi divino. Non ne siamo per niente consapevoli. Però quanti sanno che il fuoco è affascinante? Guardano il fuoco e si perdono nel fuoco. Il fuoco è una cosa splendida per certi versi, no? Come capacità di induzione di vagabondaggi mentali. C'è un autore francese dei miei preferiti che lo chiama rêverie, uno stato di sogno ad occhi aperti, no? Tu guardi il fuoco e pian piano le associazioni se ne vanno. Quindi insomma il fuoco per noi è un qualcosa di estremamente stimolante, di estremamente ricco. E comunque il controllare il fuoco ha una dimensione divina, eroica, che ci piaccia o no, che ce ne accorgiamo o meno a livello di neocorteccia, nell'utilizzo concreto, nella vita del nostro essere che è strutturata su tanti piani, questo è una forma di soddisfazione importante. Non solo, ma c'è il fumo stesso, non tanto il gusto del tabacco, perché il gusto del tabacco, come forse saprete, lo in qualche misura apprezzano di più quelli che fumano altre cose, i sigari, la pipa, no? La sigaretta spesso e volentieri, se le assaggi, quelle insomma è difficile riuscire a distinguere, questo già negli anni 50 era stato dimostrato, era difficile che un fumatore incallito riesca a distinguere la sua sigaretta fra altre se non gli dai un modo per capirlo, cioè se gli metti tutte sigarette bianche davanti non si riesce spesso e volentieri a distinguerle le une dalle altre. Quindi la componente del gusto, estetica diciamo in un certo senso, sensuale, è più o meno contenuta. Quello che è più importante è la componente simbolica del fatto che fumi e il fumo sale. Non è un caso che in tutte le religioni del mondo, quando si vuol rendere grazie a Dio, si brucia qualcosa, perché la fiamma e il fumo sono verticali, salgono. Quindi quando tu fumi, che tu lo sappia o meno, tu stai rimettendo in scena un sacrificio, stai rimettendo in scena un qualcosa di profondo, un rituale che tu comunque non lo sai, ma che ti dà qualcosa, ti dà piacere, ti dà soddisfazione. E se tu mi dici semplicemente che mi fa male, non tocchi il problema, perché io non sto ragionando su una struttura chiara, evidente e consapevole, io ragiono per pulsioni, in un certo senso. Quindi non solo accendo sta sigaretta fumo, ma fumando ho un altro sovraccarico di simboli, no? Perché quali sono le creature che fumano dalla bocca? I draghi, no? E i draghi nel nostro immaginario sono delle bestie di potenza incredibile. Quindi come vedete l'immaginario del fumo e della sigaretta è estremamente più complesso e soddisfacente che non te vengono i polmoni bucati. E quindi la semplice questione del polmone bucato non paga, perché non solo non smettiamo, ma stiamo ricominciando a fumare. Perché nel fumo trovi sollievo, Perché? E perché sì, perché per tutta questa serie di dinamiche ti danno sollievo, perché in qualche modo è un atto sacrale, è un atto sacrificale, è un atto di affermazione del sé, è un atto di presenza nel mondo, è un atto di tante cose, che ripeto, non vuol dire che sia bello e faccia bene, questo non c'entra niente. Voglio però dire che se io non prendo in considerazione questo spessore simbolico del gesto, le campagne che metto in atto lasciano il tempo che trovano. Perché io non sto toccando il problema, lo dovrei affrontare in qualche altro modo, quale sarà da vedere, però comunque sicuramente non semplicemente dicendomi di far male. Stesso ragionamento per le campagne in autostrada che mi fanno sempre ridere, 6 su 12 muoiono di colpi di sonno al volante, che non si capisce bene al di là del fattore terroristico che cosa dovrebbe significarmi sta cosa, no? Però, come vedete, l'intento terroristico, l'intento di fatto di oddio, allora mi fermo, anche se sto bene, sono sveglio, però mi fermo uguale perché almeno evitiamo. Ma chi mai lo fa? No? Chi mai? Ti dicono questa cosa, ti dico, vabbè, te gratti tutto al più e continui imperterrito andando avanti, magari acceleri pure tanto per sottolineare che a te non te frega niente di queste cose. Quindi il problema è qui, come vedete, per una qualunque forma di trasmissione, di comunicazione, di perpetuazione o modifica di questi argomenti, semplicemente essere razionali non paga, non è efficace, non serve. Io facevo corso tempo addietro ai vostri colleghi dietisti e dissi loro: guardate che voi esistete solo perché non siamo razionali, perché altrimenti basterebbe io dicessi a uno: guarda, sei troppo grasso, te stanno venendo questo, quest'altro, c'è un'aspettativa di vita che è diminuita di 15 anni, chi è che non dimagrirebbe se fosse semplicemente una questione razionale? Ma, guarda caso, pure lì, spesso e volentieri, non è una questione razionale, è una questione di stile di vita, è una questione di rapporto col cibo, è una questione di ingombro nel mondo, tante cose che tu devi in qualche modo cercare di accostare, smussare, far comprendere, trasformare, sublimare e via discorrendo. Ma lo devi fare con un'altra attenzione che non sia semplicemente il dato. Il dato lascia il tempo che trova. Non ce ne frega un accidente dei dati. Capite? Salvo il fatto che li stiamo a sentire in modo quasi meccanico e abbiamo una forma di rispetto indotta dalla cultura per quelli che li citano. Ma chi di voi di solito va a controllare i dati che gli vengono detti? Noi ci dicono che il 35% fa. Poi? Cioè, posso aver detto pure un 46, un 38, un 22. Io che ne so di che parliamo? Non so se avete presente la questione, cioè pochi sono talmente seri da dirti: guarda, se vuoi controllare le nostre inchieste, le nostre percentuali, vai sul sito X, ci sono tutti, no, i modi attraverso i quali abbiamo elaborato i dati e tu puoi capire se stiamo barando o meno. Ma nella gran parte dei casi questa cosa non c'è, semplicemente non c'è. Allora, un'altra cosa divertente che era successa tempo fa, crescina, non so se avete presente, questa cosa geniale che ti fa ricrescere i capelli posto che tu voglia. Io mi sono liberato dei miei, ringraziando Dio, da un po' li odiavo, per cui sono contento come una Pasqua. Quando me l'hanno chiesto ho fatto: che è matta, quella è rimasta strana, cioè, come non vuole tornare con la chiama fluente, dico magari moro, preferisco star così. Quindi, a parte quello, però questa cosa ci fa ricrescere i capelli. Voi andate a vedere la cosa, la pubblicità che cosa diceva? No, successo nel 90% di coloro che hanno acquistato il prodotto. Io ho guardato, ho fatto, cioè loro sono corsi dietro a tutti quelli che comprano crescina in farmacia e gli hanno chiesto come andava, perché dovrei capire questo, no? L'hanno denunciato in tempo 10 giorni per pubblicità ingannevole, perché non significava un tubo questa frase. Cioè, come fai a sapere i clienti se sono soddisfatti o meno? Presumi che tutti ti chiamino per dirti grazie? O mi sta a piangiro? Mi sta a piangiro. Perché lo fai? Perché noi abbiamo quest'idea indotta da un certo tipo di discorso ideologico per cui la scienza è affidabile. Per cui se uno fa finta di essere scientifico, tutti quanti sono contenti e ci cascano con tutte le scarpe. Voi guardate il discorso di marketing in televisione, no? Per un dentifricio, studi scientifici affermano che... Tacci vostri, quali sono questi studi scientifici? Ditemelo, no? Ma di fatto no, non te lo dicono mai, perché poi non si sa se ci sono e quanto sarebbero validi se... E chi di noi ha voglia di mettersi a leggere tutti gli studi scientifici su un dentifricio? Non c'è. Però quindi evidentemente il messaggio a cosa porta? Porta a dirti: fidati, perché quelli che ne sanno più di te dicono che va bene. Questo è il messaggio in sintesi, no? E quindi vedrete, se ci fate caso, che c'è sempre gente con... No, anche per lo spazzolino elettrico c'era una col camice. Ma perché mi serve uno col camice per uno spazzolino o per qualunque altra cosa? Ci sono tutta una serie di gesti e di modi di comunicazione che servono a rassicurarti. Non so, da presente quello del momendollo, che c'ha sempre gli occhiali e se li toglie per guardarti dritto negli occhi per dirti che quella pomata a te te salva la vita. Ecco, tutta questa serie di cose derivano non da una questione razionale, ma dal sapiente utilizzo di registri simbolici. Capite? Noi siamo abituati a pensare che uno col camice bianco è competente, è puro, tra l'altro lì c'è tutta la simbologia dell'angelo, cioè una miriade di cose, no? Però insomma questo aspetto di quello col camice bianco fa sì che tu vai a portare la macchina a fare il tagliando e c'è quello col camice bianco. E tu sei contento e dici, mazza, questo è un professionista. Si sa perché, no? Può essere pure uno scarparo qualunque al cui hanno messo un camice bianco, ma la tua idea è che quello, vedi, ammazza, è proprio un tipino del quale posso fidarmi. Quindi, come vedete, questo discorso del quantum simbolico in atto nella nostra esistenza è perennemente rinnovato. Noi siamo molto più agiti dai simboli e dalla comunicazione simbolica che non dalla comunicazione razionale. Tant'è vero, come credo di avervi già accennato, che i teorici della comunicazione, quelli che fanno comunicazione e non quelli che raccontano balle in giro, riconoscono che nella comunicazione efficace il valore delle parole è pari al 9%. Tutto il resto della comunicazione efficace è paralinguistica o non verbale. Quindi è il modo in cui viene porto il messaggio, l'abbigliamento di chi te lo porge, il tono che usa mentre parla, le espressioni, gli occhi, tutto un mondo di cose che noi continuiamo a definire in modo evidentemente stigmatizzante quando parliamo di comunicazione non verbale, no? Già ve l'ho detto, quando io definisco qualcosa come una forma negativa sto dando valore all'altra, allora c'è la comunicazione verbale e quella non verbale che lascia il tempo che trova. No, è esattamente il contrario. Una comunicazione scritta semplice lascia il tempo che trova, e comunque anche nella comunicazione scritta non c'è solo il verbale, e questa è una grande novità della quale vi faccio partecipi. Tutti quegli strani simboli che usate in modo un po' così hanno un senso, le virgole, i punti, no? Sapete queste cose che ogni tanto uno viene sparge sul foglio in modo del tutto così arbitrario, servirebbero a marcare e a scandire il ritmo di quello che si scrive. Quindi, di fatto, la punteggiatura è il non verbale della comunicazione scritta, come lo è tutta l'altra parte nuova che si è venuta generando negli ultimi anni con le mail e con gli SMS delle icone. No? È evidente che la comunicazione scritta da sola ha un problema, perché se io scrivo una mail a un amico e gli scrivo stronzo, quello può capire tutto il mondo più due, ma se scrivo stronzo e ci metto una faccina, è una battuta e va bene. Se c'è scrivo stronzo con due punti esclamativi, meno, perché dice che ho fatto. Ecco. Quindi capite che quando è cominciata la parte delle email e tutti che si scrivevano, e se ci fate caso, quando scrivi un'email adotti uno stile parlato, non ti viene di scrivere caro dottore, sto a significarle che, no, tu scrivi, allora oggi sono andato di qua, di là. E che succedeva? Che se non c'erano gli strumenti per far capire che tipo di tono stavi usando, e spesso venivano fuori delle flame infernali. Tutti che si incavolavano come bestie, come te permetti, ma io volevo dire, ma che non hai capito, di qua, di là, non so, un finimondo. Alla fine, piano piano, hanno pensato, sai che c'è, è meglio che ci metto un indicatore per spiegare se sono stranito, se non sono stranito, se sono contento, se sto scherzando, e sono venute fuori tutte le icone, le famose iconcine che usiamo in modo quasi virale. Io ultimamente ho delle difficoltà a non usarle più. Mi verrebbe da metterle nei saggi, tanto per marcare meglio le questioni. Non lo faccio perché poi mi darebbero del matto ancora peggio. Però sarebbe carino, perché come strumento per arricchire la comunicazione scritta sono geniali. E soprattutto servono, perché appunto noi siamo fatti in modo tale da non avere un'evidenza nella parola. La parola in sé significa nulla. È il tono che mi spiega se è una parola che sto usando come un'offesa, se è un segno d'amicizia, se è un qualcosa che sto raccontando, se è oggettivo, se mi è indifferente, se mi suscita qualsiasi cosa. Tutto questo è comunicazione, non la parola. La parola è semplicemente si fa per dire. Pure lì ci sarebbe da aggiungere cose, ma non esageriamo. Ad ogni modo, dicevo, da un punto di vista della comunicazione è risaputo presso gli specialisti della comunicazione stessa che le parole contano poco. Le parole contano il giusto, noi diamo molto più retta ad altre cose che nella gran parte dei casi arrivano senza mediazione, perché non ne siamo consapevoli, come tutti i simboli di cui vi ho parlato prima, il camice bianco, il togliersi gli occhiali, il costruire la scena in un certo modo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose ci parlano, noi non ce ne accorgiamo, ma siamo condizionati ed accettiamo un certo tipo di comunicazione. Capite? Metacomunicazione, dice giustamente la vostra collega. Un esempio che si rifà molto chiaramente alla questione dei rapporti interpersonali e dei rapporti primari che abbiamo già visto, vi ricordo, è quello, prendiamo sempre McDonald's perché poveraccio, insomma si presta molto, presta il fianco alla questione, o comunque un qualunque servizio di call center, avrete presente immagino, no? Vi chiamano, salve, sono Paolo. Perché secondo voi mi devono dire che è Paolo o Veronica? Siamo in confidenza, giustamente, ma questo non significa, voglio dire, leggetelo in chiave sociologica, vuol dire che il porgere il proprio nome proprio crea una grammatica dell'incontro che è diversa da quella che avresti se parlassi con uno che te può vendere cose. Cioè, se ti dicesse sono l'operatore 24, tu staresti disposto in un certo modo, se ti dice sono Paolo, sei disposto in un altro. Ed è automatico, non so se mi spiego, tu hai difficoltà a mandarmi riammazzato Paolo, laddove ci riusciresti meglio con l'operatore 24, perché il fatto che sai che si chiama Paolo in qualche modo già te lo rende vero, concreto, vicino, e tu adotti tutti i registri del rapporto intimo, amicale con uno che l'ha mai visto, capite? Quindi tu vai da McDonald's e c'è il tagliandino con scritto Genoveffa, Marusca, Pippo, Michael, quello che vi pare, ma è una strategia chiara. Non è che sono simpatici, vorrei che capiste questa cosa. Non lo fanno perché così sono simpatici e voi vi sentite a vostro agio. Lo fanno solo perché vi mettono in una posizione di difficoltà nel creare problemi, nell'avanzare pretese, nel chiedere spiegazioni. Tutto questo stai a mal partito perché non sei più il cliente che ha ragione, sei Fabio con Paolo. E a te questa modalità di rapporto ti porta a fare certe cose. Non so se questa cosa è chiara. Okay. Non solo, ma questo come abbiamo detto in altre volte, serve a intercettare un bisogno di rapporti primari, serve a far sì che tu riesca ad avere una percezione di familiarità con qualcuno che non hai, per cui in un certo senso è anche, mettiamo così, positivo, diciamo. Qual è il problema? Che viene strumentalmente sfruttato a fini commerciali. E non lo fanno per farti sentire meglio, così mangi il tuo hamburger e sei più contento. Lo fanno perché tu nel mangiare il tuo hamburger sarai meglio disposto verso l'azienda, sarai meglio disposto verso il Paolo in questione che magari ti ha dato quello che tu non volevi e non gliel'hai tirato in faccia, ma gli hai detto guardi scusi veramente avevo ordinato e tutta una serie di altre cose, quindi si instaura una grammatica d'incontro che è diversa da quella che ti aspetteresti e alla quale avresti diritto, perché dopo che ti hanno rotto le palle col customer care per una vita tu sai che in quanto cliente hai diritti, una serie di diritti. Ma da una parte ti attribuiscono in modo astratto e dall'altra non te fanno fare cliente, perché quando mi dicono che sono salve, sono Mariano, il registro è un altro. Quindi vedete che il giocare su questi registri, su questi modi, queste strategie, viene spesso e volentieri utilizzato da quelli che hanno tutto l'interesse del mondo a che voi non ne sappiate nulla. Non so se mi spiego, perché queste cose sono molto più efficaci quando tu non lo sai. Perché sei a mal partito, sei in difetto, sei in difficoltà e non capisci perché. Nel momento in cui tu sei al corrente, la prossima volta che incontrate Christian, che vi fa un bel sorriso, aspetta, che poi ti preciso, anche se ti chiami Christian, perché in qualche modo lo sai. Quindi sapere da questo punto di vista protegge e ci mette in condizione di esercitare un minimo di quella famosa autonomia critica della quale stiamo parlando da una vita. Domande? Ok, vediamo che altro c'è che non mi ricordo. Abbiamo visto questi simpatici antropologi, che sono evidentemente anche strutturalisti, come forse avrete intuito, e mi pare che ci troviamo a questo punto a quella dell'altra volta, che vorrei rivedere e discutere con voi perché è piuttosto interessante. Allora, come vedete, l'approccio weberiano è un approccio estremamente sottile, importante, molto bello, devo dire, ed è per molti versi, come dicevo l'altra volta, Oddio. Unsettling, come diavolo traduco? Inquietante, diciamo, in un certo senso. Spaesante, ecco. Allora, abbiamo visto il primo paragrafo, che è quello appunto che tutti i miei allievi alla fine va a finire che imparano a memoria, perché mi ero un martello in testa, ma comunque è utile rivederlo. La cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Quali sono le parole che ci interessano particolarmente qui? Uno, finita. Una sezione finita. È chiaro che se voi ragionate col resto della frase dell'infinità, capite che quindi questa sezione non ospita l'intera complessità del reale. Vi ricordate realitet, filtro, cultura oggettiva. Ok. Quindi vuol dire che le culture oggettive sono rappresentazioni parziali del mondo, della realtà. Sono rappresentazioni semplificate, questo lo vediamo adesso poi con Morin, perché l'idea è quella, che però ci servono perché ci permettono di vivere in un ambiente comprensibile. Noi non siamo in grado di comprendere l'infinità. Il concetto di infinito non è un concetto che sta lì, ma difficilmente riusciamo a afferrarlo, no? Non ce la facciamo. Come vedete, anche i verbi che parlano di queste cose sono verbi pratici, no? Afferrare un concetto ti dà quest'idea dell'acchiappare una cosa, ecco. Allora, non solo, abbiamo visto sezione finita dell'infinità, quindi vuol dire una riproduzione in miniatura, in qualche modo, un ambiente più controllato nel quale vivere, ma questa infinità, per di più, è priva di senso. In generale. Noi non abbiamo idea di quale possa essere sto senso, cosa che prima invece pretendevamo di avere, e quindi vengo a spiegare un po' meglio la cosa. Il processo di conoscenza, soprattutto per l'Occidente, quindi per noi, è stato per anni guidato dall'idea di scoperta. Ora, che vuol dire etimologicamente scoprire? Svelare, svelare, portare alla luce. Qual è l'idea che è a monte? Che il sapere quindi sia una specie di esercizio investigativo, che quello che devo sapere, quello che devo conoscere è già lì, ma devo semplicemente trovarlo, no? Scoprirlo, quindi portarlo alla luce. Vuol dire quindi che la nostra idea di cosa da sapere è qualcosa di già esistente. È qualcosa che ha un senso di suo, capite? E questa cosa in linea di massima era ovviamente rappresentata da parte di Dio. Quando ancora Galilei e Newton ci dicono la matematica, il libro della matematica è quello che ci... No, la matematica è ciò che ci permette di interpretare il libro della natura e di capire il volere di Dio. Quindi dal nostro punto di vista questo volere di Dio era ciò che andava scoperto, ed era lì e aveva una sua coerenza. Se noi lo avessimo scoperto saremmo entrati nell'ordine e nell'equilibrio più ampio. Dopodiché Dio ha cominciato a perdere di pregnanza, non siamo più così attenti al volere di Dio, è arrivata la scienza, ci ha dimostrato che si può fare a meno del concetto di Dio per conoscere, e quindi questa idea di scoperta cosa è diventata? È diventata lo scoprire le leggi del funzionamento dell'universo. L'universo concepito in modo meccanico ha una serie di leggi tipo quelle che ha scoperto Newton. Quando io le ho imparate posso fare quello che voglio, perché divento io il grande artefice, divento il grande ingegnere, divento il demiurgo. Ok? Qui siamo oltre. Quello che ci dice Weber con questa infinità priva di senso significa che noi non scopriamo, ma noi attribuiamo senso. Quindi le leggi scientifiche non è che esistono, e qui il positivismo subisce un colpo piuttosto serio, non è che esistono per tutti, esistono per noi che le abbiamo formulate, si approssimano in modo abbastanza accettabile a tanti fenomeni e quindi vanno bene, ma non è che stanno lì e io le ho trovate, io le ho escogitate, ce le ho messe io, ecco perché dice attribuito senso e significato. Non scopro nulla, scopro solo quello che cerco. Tant'è vero che va sempre a finire che trovo cose coerenti con quello che stavo cercando in un modo o nell'altro, no? In una cultura che è una cultura della vista per tante cose, cosa ho scoperto io di molto significativo? La televisione. Non potevo scoprire nient'altro, capite? Quello è il punto. Il modo in cui è fatta una cultura mi porta a trovare certe cose e a non trovarne altre, che probabilmente ci sarebbero. ma non le trovo perché semplicemente non le sto cercando. Quindi, come vedete, la frase di Weber ci dà una specie di croce addosso a noi fondamentalmente, perché il senso del mondo è compito nostro. È molto rassicurante che qualcuno abbia fatto tutto e noi ci troviamo lì tranquilli, gironzoliamo. Cioè, oh, guarda che ho trovato, fantastico, è cascata una mela, ho capito tutto. Ci piace tanto, no? Perché ci dà un'idea teleologica, ci dà un'idea di senso, un'idea di scopo. Vuol dire che siamo in un progetto più ampio. Se lo capiamo, qui il progetto più ampio non c'è. C'è un'infinità priva di senso. E la nostra attività intellettuale, la nostra attività conoscitiva è una creazione di senso. Tant'è vero che se andate a leggere qualche intervista recente con grandi scienziati quali fisici, microfisici, meccanici quantistici e quant'altro, vi diranno che sì, le leggi che abbiamo formulato sembrano valere per la nostra porzione di universo, ma al di là dell'osservabile chissà, ci potrebbe essere qualsiasi cosa, come se 18 miliardi di anni luce non ci bastassero, no? Però capite che rispetto all'idea di Newton che trovata la legge valesse ovunque, quindi a 36 miliardi, a 180 miliardi, dovunque sia, sta fine dell'universo che si capisce dov'è e come funziona, sarebbe stato quello. No? Quindi noi invece adesso sappiamo che qui più o meno le cose vanno come abbiamo stabilito noi, più o meno. E questo è tutt'altro che non la certezza che veniva da un sapere oggettivo. Quindi, come vedete, in 5 righe Weber ci ha dato già tutto il tono del problema culturale contemporaneo. E capite anche la radice dell'incertezza. Cioè, Bauman scrive sulla scorta di questo. Tutto quello che voi leggete oggi sulla società dell'incertezza, i dubbi, l'assillo, l'angst, tutte queste cose, vengono da lì. Perché il nostro sapere tanto rassicurante, tanto fondato, non lo è per niente. È un esercizio intellettuale. È un costante tentativo di darsi conto di situazioni, ma che non ha nessuna garanzia di essere quello. Tra l'altro vi faccio presente, anticipiamo un attimo, che la scienza è l'attività che sbaglia per definizione. No? La scienza funziona attraverso il processo di trial and error, prova ed errore. Quindi lo sa benissimo che quello che dice oggi sarà probabilmente smentito domani. Quindi affidarsi alla scienza per avere una qualche certezza è un passo strano se lo prendiamo in considerazione in questo senso. Voi andate a vedere la storia della scienza e scoprirete un'infinità di leggi che sono state capovolte, sono state smentite, sono state sbeffeggiate, sono state migliorate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qual è il senso contemporaneo, per esempio, dell'andare a chiedere orientamenti agli scienziati? Che ne sanno gli scienziati più di noi? Oggi hanno un set di idee, un set di leggi che può essere giusto, ma può anche essere una cantonata colossale. Quindi dal nostro punto di vista tanto vale tirare una moneta, che è quello che dicono i giapponesi, sconvolgendoci ovviamente in modo radicale, perché noi questa idea non riusciamo a mandarla giù. Però in ultima analisi, se voi pensate al processo cognitivo individuale, pensate a come fate le scelte voi, e ritorniamo a quella faccenda dello spazio nella denti che dicevo l'altro ieri, mi pare, no? Se io dovessi comprare uno spazio da denti con i dati, non comprerei mai uno spazio da denti perché avrei costantemente bisogno di aggiornare i miei dati. E parliamo di uno spazio da denti. Perciò la domanda è, dice che la scelta razionale è quando io ho abbastanza dati, scelgo. E quando è che tu hai abbastanza dati? Domanda seccante, perché di fatto non c'è un momento in cui i dati sono abbastanza. Siccome tu non sai manco qual è l'interezza del problema, come fai a sapere quali sono i dati che ti servono e se sono abbastanza? Vuol dire che tu raccogli i dati fino a un certo punto, poi un bel turno dici, vabbè, mo' tardi, decido, pum, e fai. Quindi, tanto valeva, aver deciso così prima, per risparmiare un sacco di fatiche. È estremo come procedimento, però ragionateci. Cioè, l'idea che ci possa essere un'abbastanza in questo campo non è ovvia. Perché l'abbastanza cosa implicherebbe? Che io conoscessi perfettamente i termini del problema. Quindi sapessi cosa devo sapere per poter decidere in modo razionale. Il problema è che nella grandissima parte dei casi io i termini del problema non li conosco. Ne conosco alcuni, che non è esattamente la stessa cosa. Spesso e volentieri ho rinunciato ad altri in modo sbagliato, come vedremo in una qualche lezione futura, per cui di fatto io raccolgo dati che lasciano un po' il tempo che trovano. Spesso e volentieri, ultimamente, se avrete notato gli ultimi 60-70 anni della nostra storia, in tutti i casi in cui abbiamo esagerato nel pretendere cose, nel pianificare, abbiamo preso delle cappelle spaventose. quasi tutte le grandi opere fatte dall'uomo negli ultimi 60 anni sono rivelate dei disastri ambientali ed economici radicali, no? Perché? Perché noi non li sappiamo quali sono i dati che concernono fermare un fiume, non ne abbiamo idea. Noi ci illudiamo di sapere, ma non sappiamo un ciufolo. Tanto per farvi un'idea, darvi un esempio, l'ultima diga di quella cinese dei tre laghi, sette laghi, non mi ricordo più, mi pare tre, hanno cacciato via 1,5 milioni di persone dai loro villaggi, hanno allagato una porzione di un canyon che finiva più, perché in Cina le cose le fanno in grandi o non le fanno per niente. Poi però si sono accorti che non avevo pensato al fatto che tutta sta acqua pesa. E quindi se tu su una zolla di terra ci metti un tale peso, la zolla di terra ha qualche piccolo problema, tant'è vero che gli è aumentata di 10 volte tanto l'attività tellurica. E rischiano che questa diga salti per aria con un bel terremoto. Quindi stanno pensando di smantellare tranquillamente tutto, perché forse è meglio, anche perché se si rompe la diga e arriva tutto quel lago addosso a quelli a valle, non voglio pensare cosa può succedere. Quindi come vedete, la nostra idea del sapere è un po' così, fallata, no? Anche il problema del Golfo del Messico recente, se vi ricordate, no? Il pozzo di estrazione petrolifera, mi ricordo più Deep Horizon o come diavolo si chiamava, gli hanno detto, beh vabbè, è rotto, che facciamo? Boh, c'è come boh. Se tu hai fatto un buco per terra a 7 km, hai fatto un altro a 5 km e non sai che succede se si rompe, non ci hanno pensato. Dettagli. Così abbiamo distrutto un ecosistema. Questo è il problema, cioè finché eravamo stupidi ma inoffensivi poteva pure andare. Oggi siamo stupidi e offensivi, cioè le nostre stupidaggini rischiano di fare danni seri, no quelle cose che vengono in qualche misura recepite dalla storia e dal mondo e macinate. Noi facciamo casini seri e manco impariamo dall'averli fatti, continuiamo pure. Questo è il grande problema, capite? Quindi è il caso di rifletterci un attimo su questi discorsi. Per esempio, non so se avete sentito, sempre a proposito del Golfo del Messico, l'azienda petrolifera responsabile ha detto che in capo a 10 anni tutto tornerà come prima. Il che è divertente perché ancora nessuno sa che è successo di preciso, però loro già sanno che fra 10 anni tutto sarà come prima. Capite quando dico che c'è qualcosa che non va, no, nella comunicazione degli esperti? Te dicono, guarda, l'esperto ha detto che tu tendi a cascarci come un pollo, ma ragiona, non lo sappiamo che è successo l'assunto, non ne abbiamo idea. Ci sono strati e strati di liquami che sono stati causati dai solventi che abbiamo sparato sulla macchia per nasconderla sotto al tappeto, però sotto al tappeto ci stanno interi ambienti, interi ecosistemi, specie animali, mai viste, finite probabilmente, perché capisci che tu stai lì bello tranquillo a 10.000 metri, nessuno ti rompe le palle, improvvisamente ti trovi metri cubi di petrolio più i solventi, è probabile che non ti adatti, così non batter d'occhio. Quindi insomma, facciamo questi finimondi tranquilli, belli soddisfatti di quanto siamo bravi e di quante cose sappiamo. Ecco, io vi inviterei a smetterla con questa sicumera, perché è letale. Noi dobbiamo renderci conto di essere ignoranti come ci abbatte, stupidi nella gran parte dei casi, e dovremmo essere un po' umili per questo. Il che non vuol dire che non facciamo niente, ma che facciamo le cose con un po' più di attenzione. Quella famosa attenzione del buon padre di famiglia che dovrebbe essere alla base dell'economia, tra l'altro, se vogliamo ridere estensivamente, questo è quanto. Quindi pensate un po'. Allora, quindi queste prime 5 righe ci potremmo fare probabilmente lezione per un semestre, ma comunque lasciamole lì. Andando avanti però, che succede? E questa è molto interessante. Presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura, cioè ciò che in qualche modo la qualifica dall'esterno, da sopra, in modo meta riferito, come dire, è non già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche in genere una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati, e qui arrivano le dolenti note, della capacità e della volontà, due cose, di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Quindi, come vedete, quell'avventura intellettuale di cui abbiamo parlato poco fa non è che dovrebbe accadere in modo così automatico ed inconsapevole. Ci dice Weber che attribuire un senso al mondo è un'operazione che ha dei costi, degli impegni, che richiede un'applicazione, degli strumenti. Ci dice che tu devi avere la capacità e la volontà, che sono due cose diverse, di prendere posizione. quindi di poter formulare un giudizio morale, di poter avere una tua idea di cosa è giusto e cosa è sbagliato, che prescinda dall'esperto di turno, che normalmente è una prostituta che viene pagata da chi ha più interesse e quindi ti dice cose che sono del tutto discutibili. Ma se anche non lo fosse, l'esperto di turno non ha nessun titolo di pronunciarsi da un punto di vista etico-morale, perché sei tu che hai il tuo modo di vedere le cose. Per cui, se io devo applicare questo discorso all'ambiente, per esempio, dici: ah, ma chiediamo agli esperti se possiamo fare trivellazioni come quella famosa che ci è costata il Golfo del Messico. Ma chi se ne frega degli esperti? Il mio problema è giusto o non è giusto che io metta in atto delle potenziali procedure che rischiano di distruggere l'ecosistema nel quale lo faccio? Secondo me è sbagliato. Basta. Non è essere oscurantisti, è semplicemente avere un'opinione. E vi ricordo che in democrazia è questo che dovrebbe accadere, perché il voto dovrebbe essere un distillato di tutte queste opinioni. Quindi capacità e volontà. Niente di meccanico, niente di indotto, niente di acquistato, niente di scambievole, c'entra niente. Tu sei in grado, sei adulto, sei un soggetto, sei in grado di dire la tua? Dilla. Abbi le palle. Tanto per... No, ecco, quindi il problema è questo. E questo cosa... Perché ci abbiamo questa specie di obbligo in qualche modo? Per i tedeschi da questo punto di vista sono abbastanza normativi. Perché siamo esseri culturali, giusto appunto, perché noi attribuiamo un senso solo così. Non è che il senso è già lì e io posso permettermi di fregarmene e qualcun altro me lo comunica. Io partecipo nella messa in atto di quel sapere e di quel senso. Quindi sono responsabile. Il succo di tutta sta storia è che non c'è modo, soprattutto oggi, vista appunto i tipi di conseguenza, i tipi di problema con i quali ci troviamo confrontati, non c'è modo di chiamarsi fuori. Non c'è modo di dire non mi interessa, di dire a me non cambia nulla, io faccio un'altra cosa, non voglio sapere. No, perché è una politica dello struzzo. Perché tu, che tu voglia o no, ci stai dentro fino al collo. E il tuo modo di fare non è neutrale, ma è comunque un modo di fare che appoggia una certa visione. È un prendere posizione anche se non vuoi. È un essere agito e non un agire. Capite? Perché poi uno si incazza quando non c'è cultura soggettiva e tutto il resto. Questo è il motivo. Perché se non c'è la cultura soggettiva, non c'è manco la statura morale, non c'è manco l'impegno, non c'è la responsabilità, manca un sacco di cose che oggi sarebbe opportuno invece, come dire, usare, avere, di cui disporre. Ecco. 5 minuti. Allora, riprendiamo un attimo quest'ultima cosa, citazione, e poi andiamo ai 7 saperi. Ma come vedete, Moran dice la sua sulla questione del letto di Procuste di cui parlavamo la volta scorsa. Abbiamo detto che ad analizzare il mito è evidente che il letto di Procuste è una strategia inevadibile. Tant'è vero che lo stesso eroe che sconfigge Procuste lo sconfigge grazie al letto. Quindi in un certo senso potremmo dire che la lotta tra Perseo e Procuste è una lotta terminologica, è una lotta di vocabolari. Potremmo addirittura azzardare questa cosa. Perciò il letto di Procuste è necessario. Come dice Morin, la semplificazione è necessaria. Il letto di Procuste è la semplificazione. È la sezione finita di realtà di cui parla Weber. Come vedete, stiamo sempre lì. Non c'è che da usare vocabolari diversi per moltiplicare i punti di vista, però l'idea generale è questa. Noi conosciamo soltanto attraverso la semplificazione. Perciò, dov'è la diversità negli approcci e negli atteggiamenti? È nel modo con il quale valutiamo e traiamo le conseguenze di questa semplificazione. Allora dice cosa, Morin? La semplificazione deve essere relativizzata. Ovvero sia, accetto la riduzione cosciente del suo essere riduzione. Cioè so capisco una volta per tutte che il mio sapere è parziale e che quindi non posso chiedergli più di quello che può darmi. Capite? Questo evidentemente non è solo un problema cognitivo, ma è anche un problema di relazioni tra culture. Perché vuol dire che non ho modo di dire che la cultura altrui è inferiore alla mia, cosa che io invece faccio sempre. L'etnocentrismo è uno dei caratteri fondamentali delle culture del mondo ed è la convinzione che la propria cultura sia migliore delle altre. È la convinzione che noi si sappiano le cose e gli altri sbaglino. Nel momento in cui io mi rendo conto che la mia cultura è parziale, sta convinzione non ho più nessun modo per mantenerla in piedi. Gli altri semplicemente vedono diversamente da me. E qui non c'è modo di stabilire gerarchie. C'è solo la diversità di cui devo prendere atto, la famosa pari dignità di cui abbiamo parlato più volte. Quindi non c'è una cultura primitiva, una cultura che deve essere aiutata, tutte queste stupidaggini assolute. Le culture sono tutte stimabili allo stesso modo. Non c'è nessun motivo per cui io debba sentirmi superiore, anche se sono 500 anni che mi costruisco così. Quindi accetto questa riduzione, ma non la riduzione arrogante che crede di possedere la verità semplice. Eccolo il problema. Una riduzione che non sa di essere tale presume di sapere la verità e la impone agli altri e giudica gli altri sul suo metro ed è sorda a qualunque tipo di compromesso, di discorso, di modifica. Questo è il grande portato di queste convinzioni. Queste convinzioni ti portano ad arroccarti in una tua posizione di superiorità immaginaria, dalla quale però spesso e volentieri discendono delle conseguenze estremamente realistiche, estremamente concrete. Okay? Quindi noi dobbiamo imparare questo. Il professionista della conoscenza per primo sa di non sapere, che è quello che diceva Socrate, che non mi sta simpatico, ma comunque chapeau, l'aveva capito molto prima di noi. Ok, quindi questo è il punto. Più so e più mi rendo conto che non so, perché ci sarebbero miriadi di altre cose da sapere prima di poter azzardare un giudizio. Invece la nostra cultura riesce a giudicare senza sapere, il che, come vedete, è una discreta inversione, spesso e volentieri. Quindi questa verità semplice dietro l'apparente molteplicità e complessità delle cose. Ecco, qui vedete che è una traccia culturale che si rifà a parecchio tempo addietro, perché in effetti questa dell'apparente complessità è una idea già platonica. Platone ci dice che nell'iperuranio esistono le idee perfette, qui ci sono delle repliche imperfette e transeunti e quindi devo in qualche modo prescindere da esse per poter contemplare la realtà, la verità, il sapere. Quindi tutt'altro livello di ovviamente tutt'altro livello di comprensione, grosse attenzioni nel prenderlo in considerazione, però di fatto poi nelle conseguenze noi continuiamo a essere platonici, siamo convinti che tutto quello che succede nel mondo sia una specie di illusione ottica, una specie di fuoco d'artificio fatto per confonderci, ma dietro ci siano delle leggi, ci siano delle perfezioni, ci siano delle strutture preesistenti. Weber ci ha detto di no. Questo deriva semplicemente dal fatto che non sappiamo più che il nostro sapere è parziale. Il che non vuol dire, come gli ho detto più volte, che io debba comunque ogni volta essere nel panico della comprensione. Io spesso mi affido a un sapere dato, mi affido a certezze, mi affido a luoghi comuni, mi affido all'ovvio. Perché è facile, molto più facile vivere nell'ovvio. Quindi la mia sapienza, la mia capacità di vita non è tanto nell'applicare costantemente il dubbio a tutto ciò che incontro, ma nel rendermi conto di quando è opportuno che lo faccia. Nella vita quotidiana non ho nessun problema a accettare le cose nella loro apparenza, ma ci sono certi momenti che spesso ci vengono segnalati da un nostro sobbalzo, da un nostro improvviso interesse, da una specie di scossa, in cui tutte queste categorie rassicuranti devono essere messe da parte. Cioè, ok, fammelo valutare nel modo più ampio e completo possibile questo argomento, perché secondo me merita. Io non posso vivere revocando in dubbio tutto, perché impazzirei. è uno dei grandi disordini psichici il dover riverificare ogni volta tutto. Allora, c'è una chiave in mano e ogni volta l'intero dice che è questa, forse potrebbe essere uno strumento che mi serve ad aprire una... cioè, figuratevi come sarebbe vivere così. Però in certi casi potrei interrogarmi e dire, ma è proprio una chiave? So se sto facendo un gioco, se sto facendo una caccia a premi, se qualcuno mi ha minacciato. In tanti casi potrebbe essere opportuno mettere da parte l'ovvio e dire allora che potrebbe essere sta cosa, fare una chiave, ma... Ok, quindi di fatto questo è il punto. Non tanto essere costantemente coscienti di star riducendo, perché sarebbe uno strazio, ma sapere quando è opportuno farlo, quando è opportuno dire calma. Il mio sapere su questo argomento è parziale, è costruito su tutta una serie di contributi dei quali non so molto, forse è meglio che approfondisca, forse è meglio che senta altre campane, forse è meglio che veda altre culture come l'hanno considerato, forse è meglio che mi tiri un po' fuori dalle mie scarpe, come dicono gli inglesi, e faccia un gesto di sapere, di conoscenza maturo e profondo. Quindi, come vedete, Morin, da questo punto di vista, è molto sul tema. Come vi ho detto l'altra volta, non è casuale che scriva questo librino dove i suoi grandi temi, i suoi grandi argomenti, le sue grandi ricerche vengono distillate fino ad una, come dire, un formato estremamente fruibile, secondo me. Come vi dicevo, il problema si pone all'interno del quadro dell'educazione e della socializzazione, per certi versi, no? È una risposta alla domanda: che dobbiamo insegnare nel XXI secolo? Continuiamo a insegnare la storia, la geografia, eccetera, 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 oppure forse è il caso di insegnare qualcos'altro? Lui ed io con lui siamo d'accordo sul fatto che è meglio insegnare qualcos'altro, perché altrimenti la forma attuale del sapere ci porterà probabilmente alla catastrofe. Allora, abbiamo visto l'altra volta il capitolo primo, che poi esamineremo un po' più nello specifico, la cecità e l'illusione, quindi i problemi della conoscenza, i difetti strutturali della conoscenza li definirei. Poi abbiamo visto nel capitolo 2 invece l'importanza di una conoscenza pertinente. E qui andiamo proprio siamo a pagina 12, andiamo nella carne della questione. Dice: la supremazia di una conoscenza frammentata nelle diverse discipline rende spesso incapaci di effettuare il legame tra le parti e la totalità, e deve far posto a un modo di conoscere capace di cogliere gli oggetti nei loro contesti, nei loro complessi, nei loro insiemi. Noi abbiamo un sapere estremamente frammentato, come abbiamo già detto, vuol dire un sapere che persegue delle piste di ricerca dotate di una loro coerenza rigida, per cui se io sono un biologo approfondirò branche di biologia senza andare a controllare, a sentire se per caso i filosofi hanno qualcosa da dirmi, se per caso altri biologi che non studiano quello che studio io hanno scoperto qualcosa, o i matematici. Ecco, noi abbiamo quest'idea che il sapere si autoperpetua nel suo modo di essere, ed è un'idea estremamente stupida, ok? Perché ci impedisce, no, un'altra espressione inglese molto bella da questo punto di vista è non vedere la foresta dove ci sono gli alberi. Cioè, noi vediamo semplicemente i singoli alberi, ma non vediamo che l'insieme di tutti questi alberi è qualcosa di più di un insieme di alberi. È una foresta. E una foresta ha anche altre leggi, non è semplicemente riducibile all'insieme delle sue parti. Allo stesso modo, i rapporti tra il tutto e le parti sono una cosa che noi non sappiamo affrontare. Noi siamo quelli che dividono e non ricompongono. Vi ricordo che una delle strategie vincenti degli antichi romani era dividi et impera, perché dividere dà potere. Il problema è che ci siamo anche autodivisi, nel senso che siamo non individui, ma siamo dividui. Siamo divisi in anima e corpo, siamo divisi in immaginazione ed intelligenza, in emozione e razionalità. Tutte queste cose non fanno che impedirci di utilizzare tutto ciò che sappiamo a un certo fine, che è invece quello che io vi insisto a cercare di dire e di stimolarvi in proposito. Qualunque l'argomento che vi interessa, non è detto che il vostro sapere in proposito debba essere limitato a quello che è l'etichetta dell'argomento. Non c'è un tema che è affrontabile solamente da un punto di vista, ma neanche nelle scienze. per non parlare delle nostre discipline. Ma puoi essere sociologo senza essere un po' filosofo, un po' antropologo, un po' neuroscienziato, un po' architetto? Come fai? Non è pensabile, perché la gamma dei problemi è tale che non c'è nessun problema che è puramente sociologico o puramente architettonico. Perché quando tu costruisci un quartiere non ti pone il problema di chi ci vive dentro e come è in relazione gli uni con gli altri? No, perché infatti facciamo le banlieue e succede un finimondo. Questi sono i risultati. Posti invivibili, perché l'ha progettato uno che pensava all'estetica della questione, alla funzionalità della questione, non al fatto che ci dovessi vivere qualcuno dentro, che è una cosa un po' più complicata vivere che non sopravvivere. Okay. E questo sempre succede, quasi sempre. Perciò quello che noi dobbiamo fare è sviluppare l'attitudine naturale della mente umana. Quindi vedete che Morin è anche in qualche misura ottimista da questo punto di vista, e può farlo perché di fatto i bambini che conoscono così, prima che noi si raggiunga la maturità e ci vengano dette tutte le stronzate che ci dicono, noi effettivamente ragioniamo in modo più a 360 gradi. Se c'è qualcosa che ci viene in mente, anche se non è ovviamente pertinente secondo i criteri scientifici, lo diciamo uguale. Ma c'era una canzone che parlava di questo. Come fai a citare una canzone in un saggio? Impensabile. Però di fatto spesso e volentieri quelli che scrivono canzoni sono più intelligenti di quelli che scrivono i saggi. Vabbè. Comunque, l'attitudine naturale della mente umana a situare tutte le informazioni in un contesto, in un insieme. Quindi l'interrogativo è: cosa mi può servire per capire questa cosa? Solo la sociologia? Solo la biologia? Solo la storia dell'arte? È difficile. La letteratura? Beh, potrebbe darsi. La filosofia? Potrebbe darsi. La fisica quantistica? Potrebbe darsi. Quindi, non essere mai chiusi a priori al contributo di qualche disciplina, ma interrogarsi ed investigare per vedere quali e quante discipline io sono in grado di tessere nella descrizione della mia conoscenza pertinente. È necessario quindi insegnare i metodi che permettano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti e il tutto in un mondo complesso. Quindi qui ci siamo. Poi insegnare la condizione umana. È bello perché ogni volta che rileggo sto libro mi rendo conto di starlo applicando da anni, anche se non ce l'ho presente, ma è divertente. L'essere umano è nel contempo fisico, biologico, psichico, culturale, sociale, storico. Questa unità complessa della natura umana è completamente disintegrata nell'insegnamento attraverso le discipline. Come vi dicevo, noi veniamo cresciuti secondo una logica che non ha nulla a che fare col nostro essere, che ci spinge a valorizzare solo un aspetto dei tanti che ci competono, valorizzarlo talmente tanto da farlo diventare l'unica nostra dimensione, quindi piallandoci in un certo senso in qualcosa che potremmo, diciamo, in qualche modo evitare di essere, tutto sommato. Quindi sapremo quasi tutto su quasi niente, in ultima analisi. Oggi è impossibile apprendere ciò che significa essere umano, mentre ciascuno, ovunque sia, dovrebbe prendere conoscenza e coscienza sia del carattere complesso della propria identità, sia dell'identità che ha in comune con tutti gli altri umani. Quindi la condizione umana dovrebbe così essere oggetto essenziale di ogni insegnamento. Se non ragioniamo su come siamo, su quelle che sono le nostre peculiarità e i nostri doni o talenti, non stiamo facendo un buon servizio a nessuno. Anche da un punto di vista economico, di nuovo faccio presente, no? C'è stato a un certo punto nella nostra cultura un movimento che si chiamava delle risorse umane, che adesso è stato opportunamente snaturato dall'organizzazione aziendale, che diceva esattamente questo: uno che fa un lavoro che gli piace produce di più. Non è che ci voglia un genio, secondo me, a rendersene conto, no, tutti noi lo sappiamo. Imparare divertendosi è molto più facile, molto più ricco che non imparare rompendosi le palle. Insomma, questo era ai tempi di Arbore, dicevano ragionamenti terra-terra. Ecco, però siamo talmente stupidi fondamentalmente che anche il buon senso terra-terra ci sembra la rivelazione del grande dogma. Dice: ammazza, questo c'ha delle idee geniali, no? So stronzate. Però, no? La nostra cultura è ancora più stupida di questo. Per cui ci vuole qualcuno che glielo spiega. Se facciamo fare a qualcuno il lavoro che gli piace, quello sarà contento. E quindi sarà meglio da tutti i punti di vista. Sarà meglio come persona, sarà meglio come soggetto, come cittadino, come lavoratore. Cioè, c'è qualcosa di più economico di questo? Non mi pare. Vai a spiegare ai signori che licenziano. Quindi, questo capitolo, ovvero sia la condizione umana, indica come sia possibile, a partire dalle discipline attuali, riconoscere l'unità e la complessità dell'essere umano riunendo e organizzando le conoscenze disperse, bel aggettivo, nelle scienze della natura, nelle scienze umane, nella letteratura e nella filosofia, e come sia possibile mostrare il legame indissolubile tra l'unità e la diversità di tutto ciò che è umano. Quindi noi siamo contemporaneamente, e l'aggettivo dovreste stamparvelo in mente e dipingerlo sulle mura di casa, siamo contemporaneamente uguali e diversi dagli altri. Abbiamo livelli di somiglianza altissimi per quanto riguarda per esempio il corpo. Tutti noi abbiamo, non so se avete presente quella canzone di, oddio chi è, di Daniele Silvestri, le cose che abbiamo in comune, c'è tutto questo lungo elenco delle ossa, ecco, noi tutti abbiamo le stesse ossa, gli stessi organi, la stessa pelle, gli stessi occhi, eccetera, eccetera, eccetera. E che ci piaccia o no, questo ci dà qualcosa di simile agli altri. Ma non solo, abbiamo anche lo stesso modo di esprimere le emozioni, abbiamo probabilmente lo stesso immaginario o un immaginario molto simile, perché se voi andate a vedere i miti cosmogonici di tutte le culture del mondo scoprirete che sono simili. Se andate a vedere i racconti mitici delle varie culture scoprirete che sono simili. Quindi non è vero che io non ho niente in comune con gli indiani d'America. Gli indiani d'America hanno delle figure mitologiche uguali alle mie. Quindi se ci parlassimo attraverso i miti ci capiremmo. E quando cominciamo a parlare nella nostra lingua, che non solo ci rompiamo l'anima ma cominciamo a non capirci più. E questa Babele, non so tanto le lingue quanto il modo in cui le usiamo. Poi ci sono le culture e tutto il resto. Quindi capite che siamo uguali e diversi, tutti. Ma non devo andare a cercare l'indiano d'America, anche lei. Io con lei sono uguale e diverso, radicalmente. Cosa che scopro normalmente nei rapporti di coppia, come dicevamo qualche tempo fa, no? Quindi, pretendere una qualche omogeneità nell'essere umano è un, come dire, è un chiedere tanto, per certi versi. Capitolo 4, insegnare l'identità terrestre, qui andiamo a toccare quello che dicevamo prima. Il destino ormai planetario del genere umano è un'altra realtà fondamentale ignorata dall'insegnamento. La conoscenza degli sviluppi dell'era planetaria e il riconoscimento dell'identità terrestre devono divenire uno dei principali oggetti di insegnamento. È opportuno insegnare la storia dell'era planetaria che inizia nel XVI secolo con la comunicazione fra tutti i continenti, tanto per le teorie della globalizzazione, questo è divertente, e mostrare come tutte le parti del mondo siano divenute intersolidali, senza tuttavia occultare le oppressioni e le dominazioni che hanno devastato e ancora devastano l'umanità, perché, insomma, ripeto, non è che debbano essere necessariamente rose e fiori. Si dovrà indicare il complesso di crisi planetaria che segna il XX secolo, mostrando come tutti gli esseri umani, ormai messi a confronto con gli stessi problemi di vita o di morte, vivano una stessa comunità di destino. Il concetto di comunità di destino è molto molto interessante, perché per certi versi ci permette di superare quello che abbiamo detto fino ad oggi. Vi ricordate, abbiamo detto che le culture umane non hanno valori in comune. Ecco, recentemente questa cosa è cambiata e bisognerà pure dirlo, no? La Schicksalgemeinschaft, comunità di destino, Schicksalgemeinschaft, che vuol dire? Vuol dire che tutte le culture, dall'aborigeno all'indù a noi, hanno il problema della sopravvivenza della specie ed è una cosa che ci unisce. Non è più vero che non c'è un qualcosa che è comune a tutti, dice Morin. C'è qualcosa che ci unisce al di là delle differenze culturali con tutti gli altri, perché siamo tutti, se vogliamo dirla in modo un attimo più elementare, siamo tutti nella stessa barca. Se si estingue la specie umana, si estinguono i giapponesi, si estinguono i brasiliani, ci estinguiamo noi, si estinguono tutti. Non c'è una qualche differenza culturale che permette di affermare il contrario. Per cui il problema dell'ambiente diventa una costante comune. Tutti noi dovremmo avere a cuore questo problema, e se non l'abbiamo ancora capito sarà il caso che ce lo piantino in testa a martellate. Poi affrontare le incertezze, questo è un argomentino che ci fa parecchio comodo. Le scienze ci hanno fatto acquisire molte certezze, ma nel corso del XX secolo ci hanno anche rivelato innumerevoli campi di incertezza. L'insegnamento dovrebbe comprendere un insegnamento delle incertezze che sono apparse nelle scienze fisiche, nelle scienze dell'evoluzione biologica e nelle scienze storiche, e noi ne vedremo alcune tanto per ottemperare a questa pretesa. Si dovrebbero insegnare principi di strategia che permettano di affrontare i rischi, l'inatteso e l'incerto, e di modificarne l'evoluzione grazie alle informazioni acquisite nel corso dell'azione. Questa cosa un grande sociologo americano, che è Robert Merton, la chiamava serendipity, che vuol dire flusso informativo costante durante il processo. Vuol dire che io faccio una cosa, che succede mo che ho fatto sta cosa? È cambiata così, questo in qualche modo mi spinge a cambiare quello che sto facendo o vado avanti? È un po' il feedback, tanto per capirsi. Ecco, se io effettivamente applicassi l'idea di feedback ai processi che metto in atto, probabilmente prima di aver desertificato tutto il lago d'Aral mi sarei fermato, tanto per fare un esempio di grandi manovre che ci hanno massacrato, no? Prima di fare l'ennesima diga in Cina mi sarei reso conto che i fiumi cinesi sono scomparsi ed erano i più importanti del pianeta. Fiume Giallo, no? Yangtze Kiang, tutte queste cose qui, sono diventati dei ruscelletti praticamente, gialli, velenosi, e io quindi potrei interrogarmi su che cavolo sto facendo, no? Sarebbe opportuno. Però questo che vorrebbe dire? Vorrebbe dire non essere certi sin dall'inizio di quello che sarà l'esito, mentre noi invece lo siamo, noi facciamo il progetto e già sappiamo come andrà a finire, o pretendiamo di saperlo. Quando poi le cose non vanno come vanno, cominciamo a cercare il responsabile. Ah, è colpa tua che non ci hai detto questo, è colpa tua che non hai fatto quello. Sarebbe molto più intelligente, dice Morin, che verificassimo nel corso dell'opera se le cose vanno come abbiamo pensato, e se per caso non lo fanno, ci fermiamo. Diciamo, oh, ho sbagliato, non è proprio esattamente così. Ci sono i terremoti, ma io la pianto. Sarebbe molto più intelligente. Però capite che in una cultura che, come dire, vuole verificare la bontà dell'investimento prima, una volta che hai cominciato a fare tutta sta frasca, hai speso un sacco di soldi per farlo, eccetera eccetera, a dire no vabbè lascia perdere, torniamo a casa, non è facile. Quindi è un po' la logica della cultura che ci impedisce di andare di smettere di fare qualcosa. Dopo che hai speso tante risorse per qualcosa, quel qualcosa è meglio che sia come avevi detto, il che sulla scala planetaria genera un po' di problemi, purtroppo. E qui c'è una frase che vi faccio presente, è ritagliata praticamente para para dai diari di Isaac Newton, che sarebbe il fondatore della scienza, tanto per capirsi quanto gli scienziati di oggi non sono come quelli di prima. Bisogna apprendere a navigare in un oceano di incertezze attraverso arcipelaghi di certezza. Cioè la certezza è qualcosa che è limitato, mentre noi siamo persuasi da anni, da secoli, che la conoscenza ci permetterà di sapere tutto. Ed è stupido, perché un sacco di cose non le sappiamo. Ma tanto per darvi un esempio facile, le equazioni non lineari di terzo grado non le sappiamo, che sono una cosa stupida, no? Andiamo sulla Luna, però delle cose così stupide come le equazioni con la X3, spesso e volentieri non le sappiamo risolvere, a meno che non siano particolari. Se non sono particolari, lasciamo perdere. Quindi, insomma, prima di dire... Ma allora, poi, la formula del poeta greco Euripide, antica di 25 secoli, è più attuale che mai. L'atteso non si compie, all'inatteso un Dio apre la porta. Il che vuol dire che l'inatteso è un'occasione anche. È l'inatteso che ci permette il collegamento geniale, che ci permette di trovare la soluzione che non avevamo previsto, ovviamente, perché prevedere spesso e volentieri è anche autotarparsi le ali e via discorrendo. Quindi, e dice Euripide, non solo, ma c'è un intervento divino in questo, che per noi è un po' duro da mandar giù, però potrebbe darsi che sto Dio poveraccio ancora non si sia rotto l'anima, chissà. L'abbandono delle concezioni deterministe della storia umana, che credevano di poter predire il nostro futuro, l'esame dei grandi eventi del nostro secolo che furono tutti inattesi, come la grande crisi economica del 2008, aggiungo, il carattere ormai ignoto dell'avventura umana, devono incitarci a predisporre la mente ad aspettarsi l'inatteso per affrontarlo. Quindi non è che lo prevedi perché, come dire, sai però che probabilmente le cose non andranno come tu pensi. Quindi quando questo succede non stai lì a strapparti i capelli e dirti oddio, dove ho sbagliato. Prendi atto del fatto che effettivamente avevi sbagliato e cerchi di fare qualcos'altro. Sei molto meno scioccato, sei molto meno paralizzato, sei molto più creativo, sei molto più leggero per certi versi di quanto non saresti se invece fossi legato a filo doppio con un esito che avevi previsto, sul quale avevi messo in gioco cose, sul quale ti eri costruito e che quando non si verifica, non solo non si verifica, ma ti affossa radicalmente. È necessario che tutti coloro che hanno il compito di insegnare si portino negli avamposti dell'incertezza del nostro tempo. Bellissima frase. Capitolo sesto, insegnare la comprensione. La comprensione è nel contempo il mezzo e il fine della comunicazione umana. Ora, l'educazione alla comprensione è assente dai nostri insegnamenti. Il pianeta ha bisogno in tutti i sensi di reciproche comprensioni. Data l'importanza dell'educazione alla comprensione a tutti i livelli educativi e a tutte le età, lo sviluppo della comprensione richiede una riforma delle mentalità. Questo deve essere il compito per l'educazione del futuro. La reciproca comprensione fra umani, sia prossimi che lontani, è oramai vitale affinché le relazioni umane escano dal loro attuale stato barbaro di incomprensione. Tanto per quelli che sono tanto contenti di come vanno le cose, Moran ci dice che attualmente siamo come barbari. E in effetti c'è poco da dargli torto. Di qui la necessità di studiare l'incomprensione nelle sue radici, nelle sue modalità e nei suoi effetti. Tale studio sarebbe tanto più importante in quanto verterebbe non sui sintomi, ma sulle radici dei razzismi, delle xenofobie, delle forme di disprezzo. Costituirebbe nello stesso tempo una delle basi più sicure dell'educazione alla pace. Quindi vedete che cercare di comprendere quali sono i meccanismi attraverso i quali conosciamo l'altro, quali sono i pregiudizi che applichiamo nella sua conoscenza, qual è il valore del nostro sapere implicito rispetto alla nostra identità, è fondamentale per poter mettere in atto delle relazioni degne di questo nome. Se non abbiamo questo sapere, siamo costantemente al riparo dietro tutta una serie di ostacoli che frammettiamo fra noi e l'altro e siamo sempre sulla difensiva, siamo sempre sull'attacco preventivo, siamo sempre in condizioni che non consentono una serena messa in rapporto con l'altro. L'etica del genere umano, all'ultimo capitolo, l'insegnamento deve produrre una antropoetica capace di riconoscere il carattere ternario della condizione umana. E qui, piccolo sforzo intellettuale, che consiste nell'essere contemporaneamente, di nuovo, individuo, specie e società. Noi abbiamo, grazie al nostro modo di conoscere, che è diacronico, come abbiamo detto, quindi funziona un passaggio alla volta, ci pensiamo essere una volta membri della specie, una volta individui, una volta membri della società, come se fossero distinguibili questi stati. Quello che ci dice Morà, no, noi siamo sempre contemporaneamente tutte e tre le cose, più tutti i ruoli di cui abbiamo già parlato, evidentemente. Quindi, come vedete, noi siamo molto più complicati di quanto non sembri. Siamo noi, come frutto autonomo ed originale dell'evoluzione e della nascita, ma siamo anche immersi in un contesto sociale che richiede da noi delle cose, e siamo anche membri di una specie animale, che dovrebbero avere a cuore anche la sopravvivenza della specie come un tutto, non semplicemente la sopravvivenza dei propri cari o comunque di se stessi e basta. Quindi, come vedete, il compito di essere umani è abbastanza impegnativo una volta che lo interpretiamo in questo senso. In questo senso, dicevamo, l'etica individuo-specie richiede un reciproco controllo della società da parte dell'individuo e dell'individuo da parte della società, ossia la democrazia. L'etica individuo-specie nel XXI secolo richiede la solidarietà terrestre. L'etica deve formarsi nelle menti a partire dalla coscienza che l'umano è allo stesso tempo individuo, parte di una società, parte di una specie. Portiamo in ciascuno di noi questa triplice realtà. Così ogni sviluppo veramente umano deve comportare il potenziamento congiunto delle autonomie individuali, delle partecipazioni comunitarie e della coscienza di appartenere alla specie umana, cosa che noi non stiamo facendo assolutamente. Noi immaginiamo, per qualche perverso motivo, che essere autonomi individualmente significhi devastare qualunque forma di solidarietà comunitaria. E questo è un problema, perché la convivenza sociale invece si articola in forme di compartecipazione e di coesistenza. Il fatto che essere individui debba essere opposto ad essere in una comunità è un'affermazione che può essere revocata in dubbio. Non è un'affermazione logica, non è un'affermazione fondata storicamente. Può accadere, perché in certe culture, come la nostra, si adorano particolari modalità, come vedremo a livello di paradigma, e se ne mettono in ombra altre. Vi faccio presente che la nostra cultura è costruita da secoli sul paradigma del conflitto e della concorrenza, che è un paradigma che oggi come oggi si rivela a dir poco parziale, no? Però se voi ci pensate, che succede quasi contemporaneamente? Che gli economisti classici dicono che la forma normale della convivenza economica è la concorrenza. Perché? Perché Darwin ci ha detto che le specie funzionano sulla concorrenza. Ma noi sappiamo dall'ecologia che questo non è vero. Le specie collaborano, occupano nicchie, si fanno servizi gli uni con gli altri, hanno tutta una serie di legami le une con gli altri, che non sono assolutamente definibili semplicemente in termini di concorrenza. Per cui, per carità, nessuno vuol dire che Darwin abbia sbagliato clamorosamente e non ci sia l'evoluzionismo, ma che questo evoluzionismo possa essere letto in un'altra chiave, sì, non è un problema di lotta di tutti contro tutti. Saprete quella famosa frase di Einstein che dice che se scompaiono le api la razza umana sparirà entro 5 anni, più o meno? Ecco, preoccupatevi, perché le api non stanno in buona salute, come dice anche Woody Allen, Dio è morto e anch'io non sto molto bene. Quindi, se scompaiono le api, dice, chi se ne frega delle api? No, non è così semplice, perché le api fanno cose che a noi servono come il pane, tanto per dirne una. E poi comunque, ripeto, che diritto abbiamo noi di far estinguere un'altra specie animale? Cosa che non ci poniamo mai come questione, no? Eppure ne estinguiamo tutti i giorni un centinaio, senza saperlo, sapendolo, no? Tutte queste cose, gente che va in giro con i fucili, gente che va in giro con i veleni, tutta questa serie di simpatiche cose che facciamo. Chi ci dà eticamente il diritto di annullare l'esistenza di un'altra specie? Prescindendo poi dall'utilità o meno, perché, ripeto, potrebbe benissimo darsi che un qualche tipo di barbagianni sia fondamentale per noi, e non lo sappiamo, perché noi siamo ignoranti. Per cui una volta che si è estinto, arrivederci e grazie. Quante orchidee della foresta amazzonica probabilmente avrebbero potuto costituire una cura per il cancro? Non lo sapremo mai, perché le abbiamo estinte. Quindi ci meritiamo più o meno tutto quello che ci succede, tra l'altro. Però, ripeto, al di là di questo aspetto utilitarista, che di suo non mi piace, ma la questione è etica. Chi mi dà il diritto di decidere chi vive e chi no? Chi mi dà il diritto di sterminare razze? Di sterminare specie, anche se noiose, no? La zanzara, oh, quanto vorrei cancellare le zanzare di mezzo. Che ne so io di qual è il ruolo della zanzara nel mio ecosistema? Sono in grado di dirlo? No, perché sono ignorante come una ciabatta. Perché dovunque giri gli occhi, guarda caso, scopro novità. Oh, guarda, c'erano tutta una serie di nuove specie che non conoscevamo. Pensa, tanto perché il sapere è finito. Sono posizioni veramente ormai insostenibili, che hanno dei costi etici, umani, pratici, che non è pensabile di continuare a sostenere. Quindi noi dovremmo sanamente riprendere il nostro posto all'interno della compagine naturale. Siamo una specie fra le altre, non siamo il virus che dicono in Matrix, l'essere umano è la malattia della Terra, anche se ad oggi temo che Matrix non avesse poi tutti i torti da questo punto di vista. Ad ogni modo, a partire da ciò, quindi dal fatto che si è contemporaneamente un po' tutto, si profilano le due grandi finalità etico-politiche del nuovo millennio: stabilire una relazione di reciproco controllo fra la società e gli individui attraverso la democrazia, e portare a compimento l'umanità, con la famosa U maiuscola, come comunità planetaria. L'insegnamento deve non solo contribuire a una presa di coscienza della nostra terra patria, ovvero sia del fatto che la patria non è un pezzetto della terra ma l'intero pianeta, ma anche permettere che questa coscienza si traduca in volontà di realizzare la cittadinanza terrestre. Quindi, come vi dicevo, il progetto a monte di questo librino, che sembra piccolo ma poi di fatto è piuttosto d'impatto, è un progetto di socializzazione in un certo senso. È un processo di socializzazione terrestre, non è semplicemente un problema di educazione. È una costruzione di valori, è una capacità autonoma di giudizio, è un'apertura verso l'altro, che è una formula filosofica fondamentale, quella dell'essere aperto verso, no? E che noi spesso e volentieri invece verifichiamo nell'esatto contrario. Noi siamo chiusi, siamo barricati, siamo costantemente terrorizzati. Perché? Anche perché, come dice Morin, non siamo educati all'incertezza, anzi siamo educati alla pretesa della certezza. Il che è stupido, perché, come credo di aver dimostrato in modo ormai quasi noioso, il nostro sapere, le nostre discipline, la nostra cultura sono intessute di incertezza. A prescindere, comunque, qualunque fosse il loro grado di evoluzione, ci sarebbe stato tutto quello che c'era fuori, no? Tutto il resto dell'infinità della realtà. Comunque, al nostro interno siamo riusciti a creare una cultura che non solo non permette di controllare il quadro che ha verificato, ma lo rende incomprensibile nella gran parte dei casi. Quindi capite che a incertezza si somma incertezza. Ecco perché oggi come oggi siamo tutti spaventati. Perché delle realizzazioni dell'essere umano noi in gran parte non sappiamo nulla. Sono demandate a quello che studierà per 25-30 anni qualche cosa, alla fine sarà in grado di utilizzare quella particolare apparecchiatura, eccetera, eccetera, eccetera. Per me è arabo. E quindi a me questa cosa non mi aiuta in nulla, crea solamente un senso di dipendenza. Io per sapere qualcosa devo chiedere a qualcun altro. E questo si moltiplica, diventa la prassi. Quindi non solo chiedo per cose che sono oggettivamente molto complesse e che potrei non sapere, ma alla fine chiedo anche per quello che normalmente avrei saputo, perché non mi fido più di me stesso. Quindi alla fine chiedo anche cosa mi devo comprare e poi alla fine chiedo come vivere. Ecco perché arriviamo dove siamo, capite? Quindi è ovvio che questa cultura sta mal funzionando. Per quanto si fregi di tutti questi grandi risultati, per quanto si fregi, che insomma poi ripeto, storicamente sono abbastanza complicati, insomma, di tutti quanti marchi ingegni, del fatto che l'aspettativa di vita sia allungata, per carità, assolutamente. Però non c'è quello che dovrebbe esserci, ovvero sia la produzione di senso. Come dice Weber, il fatto che io nasca in un contesto nel quale capisca perché ci sono e non mi debba interrogare sul perché mi sveglio la mattina, che cosa sto studiando a fare, cosa farò fra 2 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono domande che una cultura sana dovrebbe in qualche misura smussare. Noi no, noi anzi, come dire, le istighiamo in senso quasi virale e quasi patologico. Domande? Vi faccio presente che da questo elenco molti degli argomenti del libro li abbiamo già toccati. C'è soltanto da fare una presa d'atto di quello che si è detto, sganciarlo dal momento storico in cui è stato detto e riportarlo a quello che dice Morin. Perché tutto il discorso della comprensione, tutto il discorso dell'incertezza, tutto il discorso dei quadri di comprensione l'abbiamo fatto e rifatto. Ora, non l'avremo fatto menzionando Morin. Amen. Però mi auguro che uno studente universitario, per quanto alle prime armi, sia in grado di, come dire, utilizzare un sapere che non era specificatamente formulato per questo, ma di riportarcelo e di applicarlo. Comunque, nel frattempo, cominciamo con la cecità della conoscenza, che è il capitolo, in un certo senso, uno dei capitoli più tosti. Che ora è?
16:05.
Ci abbiamo ancora un attimo, direi che finiamo verso le 4:20 e ce ne andiamo, orientativamente. Allora, dicevamo, la cecità della conoscenza. E qui siamo più o meno a quello che abbiamo detto ripetutamente, no? Tanto per riepilogare un attimo. Il problema della conoscenza è il suo essere parziale e di conseguenza il suo non riuscire a spiegare tutto. Che succede però? Perché questo, insomma, tutto sommato potrebbe. Che un sistema di conoscenza non è semplicemente un sistema di conoscenza. Il sistema di conoscenza è anche un generatore di abitudini, un generatore di stili di vita, un produttore di valori, no? C'è tutto un rapporto molto più complesso, per cui il modo di conoscere è più che non semplicemente un'avventura intellettuale. Per questo ragionamento usiamo un termine che viene da una teoria di filosofia della scienza molto interessante di Hans Kuhn, di Thomas Kuhn, scusate, che è la teoria delle catastrofi. Colpo di scena. No, adesso vediamo in che senso. E che parla di paradigmi è un termine che trovate spesso e volentieri qua dentro. Che significa paradigma in questo senso? Significa un insieme appunto di assiomi e assunti scientifici che però hanno anche una ricaduta sociale, una ricaduta valoriale, una ricaduta immaginale. In qualche modo configurano una cultura oggettiva. Le danno il tono per un certo lasso di tempo. Per farvi un esempio, di quali paradigmi quali paradigmi possiamo riconoscere? Per esempio, con l'inizio dell'era della scienza, quindi col 600, c'è un grosso avvicendamento paradigmatico tra il sistema tolemaico e il sistema copernicano, che di fatto sarebbe semplicemente una forma di conoscenza del cosmo, per certi versi, ma ha evidentemente delle serissime ricadute sul modo di vivere dell'essere umano, perché una cosa è essere i figli prediletti di Dio al centro dell'universo con tutto il resto del mondo noto che ti ruota intorno, una cosa è essere abitanti casuali di un ciottolo che gira intorno a una piccola stella in fondo a un braccio secondario di una galassia fra le tante, che saremo noi. Questo è il punto del sistema copernicano. Quindi capite che questi due paradigmi sono radicalmente diversi, eppure entrambi spiegavano lo stesso mondo. Non so se questo è chiaro. Cioè, Tolomeo, svariati secoli prima, aveva formulato sulla base di una serie di studi, di analisi e di osservazioni questo modo di raffigurare il mondo, che aveva funzionato per mille rotti anni. Quindi capite che non parliamo di stupidaggini, no? E che oltretutto era particolarmente coerente con la visione della Chiesa Cattolica. C'era anche questo pregio della questione, no? Perché oltre la sfera delle stelle fisse c'era Dio. Perfetto. Quando arriva Copernico e gli dice: no, guardate che oltre non c'è niente perché non c'è la sfera, è semplicemente tutto un vuoto enorme con cose che corrono, insomma, diciamo che non è una visione proprio rassicurante. C'è una discreta opposizione, come vi ricorderete, in quel periodo per esempio mi bruciano Giordano Bruno sul rogo, tanto per, che era uno che insomma stava dicendo cose non proprio di questo tipo, ma comunque molto critiche verso la visione dominante, e poi mi viene il famoso Galileo e gli dicono: tu ti sei sbagliato, dammi retta, non hai visto bene attraverso quel tubo che c'hai lì in mano, riconsidera. E quindi lui, nonostante tutto, torto collo, perché Galileo non era un eroe e manco vedo perché avrebbe dovuto esserlo, se ne va dicendo: sì, ho sbagliato, però si muove, no? La famosa frase. Ok. Quindi quello che questa storia mette in luce qual è? Cos'è? Che il paradigma ha una sua inerzia. Il paradigma è funzionale a delle posizioni di potere, è funzionale a dei modi di autocostruirsi all'interno della società, quindi non è così facile cambiarlo. Non so se mi spiego. Non è che basta uno che te si presenta col cannocchiale e ti dice: guarda, ci sono le lune intorno a Giove, e tu ti dici: ah, vabbè, hai ragione, cambiamo tutto. No, non ci contate per niente. Allora, è questo che dice Morin in questa cosa. Il problema dei sistemi culturali e dei paradigmi non è tanto che sbagliano, quanto che resistono al cambiamento. Se anche gli dici che sbagliano, quelli dicono: no, no, sbagli tu, noi abbiamo ragione. Capite? Allora, tornando a Kuhn, di cui vi parlavo, cosa dice Kuhn? Che esistono due fasi nell'evoluzione della conoscenza. C'è una fase normale, nella quale all'interno di un paradigma si scoprono cose coerenti. Quindi c'è la famosa accumulazione del sapere. No? Io scopro un teorema, sulla base di quel teorema ne scopro un altro, e poi ne scopro un altro, e il mio sapere diventa sempre più puntuale, approfondito, ampio. Però, e qui c'è la fregatura, man mano che il mio sapere si allarga, esce dalle zone che sono ben controllate dal paradigma e si avventura in zone dove sto paradigma non regge più granché. Il che vuol dire che nella mia protratta ricerca io scopro sempre più fenomeni che non riesco a spiegare, e Kuhn chiama questi fenomeni anomalie. Credo di avervi parlato del libro dei dannati. Non vi ho parlato del libro dei dannati? Mi fido poco di voi. Vabbè, vedremo. Ad ogni modo, allora, che succede quindi? Che si presentano sempre più frequentemente fenomeni che il discorso scientifico dominante non sa spiegare. Ripeto, se si trattasse semplicemente di un problema conoscitivo, probabilmente a un certo punto si potrebbe dire ok, non funziona questo, cambiamo. Siccome però quel paradigma non è semplicemente un discorso scientifico, ma è anche un ingrediente culturale centrale, tutti quelli che hanno convenienza e hanno tratto convenienza da quel paradigma faranno in modo di frenare, no? E diranno no, guardate, sbagli, potremmo, e cominceranno tutta una serie di altre ricerche, di dibattiti, di smentite, di dossieraggio, perché l'hanno fatto spesso e volentieri anche gli scienziati, per fare in modo che il paradigma dominante resti il paradigma dominante. Però si arriverà a un punto, dice Kuhn, in cui ci sarà la catastrofe, ecco perché la teoria delle catastrofi, ovvero sia le anomalie saranno talmente tanto numerose che non ci sarà più modo di mantenere quel paradigma e bisognerà trovarne un altro. Quindi inizia una fase rivoluzionaria della scienza. E questa fase rivoluzionaria, ci dice Kuhn, genera un sapere che è incommensurabile rispetto a quello precedente, ovvero sia col nuovo sapere non c'è nessuna relazione con quello vecchio. Oggi io non posso usare le teorie del tempo tolemaico per spiegare la realtà, perché sarebbe ridicolo. Quindi devo tenermi le teorie classiche. Il problema qual è? Che noi nel frattempo avremmo cambiato paradigma, ma non ce ne siamo accorti. Perché, vi ricordo, che un certo tizio austriaco, bruttino e mezzo matto, tale Albert Einstein, ha formulato una serie di formule, di visioni, di teorie che hanno rivoluzionato radicalmente il modo in cui noi dovremmo concepire la scienza. Il condizionale si impone, perché lo stesso Einstein ha detto tutto è cambiato, eppure non è cambiato nulla, perché noi siamo duri come il muro. Capite? Come credo di avervi detto, il vecchio paradigma noi ce lo portiamo ancora dentro. Quando noi diciamo che il sole sorge, continuiamo a immaginare che sto poveraccio ci giri intorno. Non è un problema, invece non dovremmo dire la nostra rotazione ci ha portato. Ma chi lo dice? Avete mai sentito qualcuno che dice allora la rotazione terrestre ci porterà sul versante illuminato alle ore 17:52 o quello che è? No, il sole sorge e tramonta. Ma quella è un'ottica che non ha senso rispetto a quello che sappiamo. Non so se mi spiego. Non ha senso, non vuol dire niente. Ma noi imperterriti continuiamo a fare come se il sole sorge e tramonta. Il che dimostra una cosa anche, che l'esperienza pratica, l'esperienza vissuta è dura come il muro. Ha delle pretese che la scienza e il discorso razionale non sradicano. Io lo vedo che sorge, è inutile che mi state a dire che so io che giro, perché tutta una serie di cose che evidentemente saprete. Quindi basta, io continuo a rimanere di quell'ottica, non ci faccio caso, sono d'accordo di essere nel tempo della relatività einsteiniana, però il sole sorge. Ecco, figuriamoci quindi quando dalla faccenda di Copernico, che ancora non abbiamo digerito, passiamo a quella di Einstein e poi addirittura la meccanica quantistica. Comincia a diventare un tantino frenetica questa cosa. Quindi di fatto la società continua ad andare avanti come se tutto questo non fosse accaduto. Però questo è un problema, perché è accaduto. E dovrebbe revocarci in dubbio tutta una serie di certezze sulle quali invece continuiamo a poggiare pesantemente. Quindi capite che la dinamica della scienza è una dinamica particolarmente interessante, no? Il modo nel quale noi conosciamo il mondo non è mai indifferente, perché noi su quella serie di assunti che diamo per ovvi ci costruiamo rituali, ci costruiamo aspettative, ci costruiamo tutta una serie di cose che non finisce più. Pensate solo all'astrologia, oppure a tutta la logica delle date, no? Cioè, adesso il 20 dicembre 2012 apre di cielo, spalanca di terra, come se ci fosse una qualche connessione con quel momento storico, il 2012. Ma il 2012 è una costruzione nostra. Non so se mi spiego. Non è che c'è una necessità per il mondo di essere nel 2012. Il mondo è nel 2012 perché noi abbiamo deciso di cominciare a contare zero quando è nato Gesù, ma altrimenti staremmo nel 5400, nel 18022. Ma che c'ha di specifico il 2012? È convenzionale o no? Non so se vi rendete conto della questione. Non è che il mondo è informato dell'essere nel 2012, quindi non si capisce perché il 20 dicembre del 2012 sto povero mondo dovrebbe, come dire, andare giù in fiamme ed esplodere. Eppure noi continuiamo, no, con la famosa faccenda del cambiamento del millennio, come se fossero cose naturali. Eppure sto millennio è una convenzione. Già non è detto che Dio fosse nato, che Cristo fosse nato nello zero, poteva essere nato pure un paio d'anni prima, potremmo stare sbagliati di chissà quanto, non è che al tempo ci fosse l'anagrafe, pum! Allora un bel timbro, sei nato in una mangiatoia a Betlemme 25-12-00, cioè, vi rendete conto di quanto è ridicolo tutto questo o no? Eppure noi, imperterriti, no, continuiamo a ragionare in quest'ottica, senza essere simbolici o immaginali e quindi apprezzando il 25 dicembre per la sua configurazione particolare astronomica, ma perché il 25-12 e quindi l'11-11-11, meno male che non è successo niente visto che era pochi giorni fa, però abbiamo rischiato di brutto perché chissà che poteva capitare con tutti sti uno, vatte la pesca, non capita mai, quindi... Ad ogni modo, questa è una, ma ce ne sono N, per esempio la famosa faccenda dell'astrologia, no? Come se le costellazioni avessero una qualche loro consistenza. Le costellazioni sono delle nostre costruzioni fatte con stelle che non hanno nessun rapporto le une con le altre, sono a distanze incommensurabili le une dalle altre e sono pure cambiate nell'arco del tempo. Perché da quando hanno cominciato a fare l'astrologia a oggi c'è stata l'inversione dei poli, si sono spostati gli astri, siamo finiti chissà dove, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui quello che dicevano gli antichi saggi sulla costellazione dello Scorpione probabilmente ha a che fare forse con la bilancia e manco è detto. Il che, come dicevo, segnala una nostra esigenza che non è razionale, perché razionalmente non potremmo in alcun modo far fede su queste cose. Però un sacco di gente continua a leggere l'oroscopo, un sacco di grandi responsabili del genere umano interrogano il loro astrologo personale per sapere che fare. Quindi, come vedete, non siamo molto razionali. In compenso, abbiamo un sacco di sistemi affascinanti per darci una regolata su quello che dovremmo fare. E se è vero quello che dicevamo prima e che dicono gli scienziati dello Zen, tra virgolette gli scienziati evidentemente, chiedere a un astronomo, a un astrologo è più o meno come lanciare la moneta, è più o meno come prendere tutte le informazioni e decidere quando ci pare. Quindi in linea di massima, di fatto cerchiamo degli alibi per fare come ci pare, in sintesi, delle giustificazioni esteriori. Ad ogni modo, quindi, capite questo. Il problema, appunto, come mette bene in luce Morin, è che questi sistemi culturali, questi paradigmi, tendono a difendersi. Ecco perché diventano ciechi, capite? Perché non vogliono prendere in considerazione le anomalie che emergono, siamo a pagina 17,
grazie.
Prego, e anzi elaborano delle controteorie, per quanto arzigogolate, per quanto incredibili spesso e volentieri, che confortino il loro punto di vista, perché in gioco c'è molto di più della semplice conoscenza. C'è il posto dell'uomo nel mondo, c'è la struttura di potere spesso e volentieri, perché vi ricordo che il declino della Chiesa casualmente coincide con l'affermarsi della scienza, perché le funzioni svolte sono, no, come dire, alternative ed reciprocamente esclusive, per cui era chiaro che il cardinale non voleva dar retta a Galileo, era ovvio, al di là poi di tutta un'altra serie di osservazioni che potremmo fare ma che vi risparmio. Quindi il problema è questo, il punto è che ogni sistema cognitivo tende a proteggersi. Ok? Pagina 18, per esempio, una conoscenza non è uno specchio delle cose o del mondo esterno. Tutte le percezioni sono nel contempo traduzioni e ricostruzioni cerebrali a partire da stimoli o segni captati e codificati attraverso i sensi. Da qui derivano gli innumerevoli errori di percezione che ci provengono comunque dal nostro senso più affidabile, quello della visione, tanto per dirne una. Ma all'errore di percezione, quindi il fatto che io vedo il sole piccolo e posso immaginare che il sole sia piccolo, no? Nessuno mi dice che invece una palla enorme che sta... Adesso lo so, ma ai tempi non era detto. E la prospettiva è qualcosa che si è affermato nel 1400, quindi ripeto. Ma all'errore di percezione si aggiunge l'errore intellettuale. La conoscenza, sotto forma di parole, di idee, di teorie, è il frutto di una traduzione, ricostruzione attraverso i mezzi del linguaggio e del pensiero e perciò sperimenta il rischio dell'errore, oltre a essere, oltretutto, come dicevamo, una costruzione riduttiva dell'esistente. Questa conoscenza comporta l'interpretazione, che introduce il rischio dell'errore all'interno della soggettività di chi conosce. Quindi, come vedete, è una fortuna che siamo riusciti a mettere insieme qualcosa di condiviso da un punto di vista del sapere, perché di principi d'errore ce ne sarebbero talmente tanti che ci sarebbe da spararsi. Però, in effetti, ci sono tutta una serie di cose, come anche la proiezione dei nostri desideri o delle nostre paure, le perturbazioni mentali provocate dalle nostre emozioni, moltiplicano i rischi d'errore. Quindi di fatto noi dovremmo essere sempre disposti a credere di star sbagliando, perché di fatto spesso e volentieri sbagliamo catastroficamente. E qui veniamo a uno dei problemi che hanno segnato la scienza per un lungo lasso di tempo e che ancora in larga misura la segnano. Si potrebbe credere di poter eliminare il rischio d'errore rimuovendo ogni affettività, la famosa conoscenza oggettiva, no? Vi ricordo i positivisti, vi ricordo tutta una serie di correnti organizzative di ricerca metodologiche, per esempio a un certo punto nella prassi sociologica l'intervista era diventata un problema, perché l'intervistatore è un essere umano, quindi può sbagliare il tono, può capir male. E allora cosa hanno pensato giustamente? Che si poteva prescindere dall'essere umano, e l'intervista l'hanno fatta fare a un registratore. Ve lascio immaginare i risultati catastrofici della questione, no? Però era un modo per eliminare il problema dell'affettività. Non è che ci diciamo, ma l'essere umano ha sempre un'affettività, per cui forse è il caso di trovare un sistema per includerla nella ricerca. No, la tolgo. Questo è il nostro modo di fare. Capite? C'è un problema, lo levo. Ma questo lo fate pure voi. I laureandi mi mandano le frasi, mi mandano le cartelle scritte della tesi, no? Io dico, allora questa frase andrebbe spiegata meglio. E loro la cancellano. Sistema facile, no? Però è questo che dice Morin. Capite? Invece di porci il problema di come ridirlo, lo levamo. Il che mi fa pensare o che fosse stupido ex abrupto dall'inizio, oppure che c'è qualcosa che non quadra, perché se quella frase aveva un senso, visto che me l'avevi scritta, non è possibile toglierla così di punto in bianco, dovrebbe esserci un altro approccio. Però capite che, no? I gesti della conoscenza si trovano poi nelle cose. Oh, quindi che ci dice però Morin? Dice, in effetti il sentimento, l'odio, l'amore, l'amicizia possono accecarci. Ma già nel mondo mammifero e soprattutto nel mondo umano, lo sviluppo dell'intelligenza è inseparabile da quello dell'affettività, cosa interessante da prendere in considerazione, cioè della curiosità, della passione, che sono le molle della ricerca filosofica e scientifica. Mai perdere il senso della meraviglia, ci dice Nietzsche, perché è quello che ci fa amare il sapere, non il fatto che questo sapere ci serva e ci permetta di venderlo un tot al chilo, cosa che invece, vabbè. Così l'affettività può soffocare la conoscenza, ma può anche arricchirla. C'è una relazione stretta tra intelligenza e affettività. La facoltà di ragionare può essere ridotta, se non distrutta, da un deficit di emozione. L'affievolimento della capacità emozionale può anche essere all'origine di comportamenti irrazionali, e per certi versi la capacità emozionale è indispensabile alla messa in opera di comportamenti razionali. Quindi, come vedete, come vedremo meglio la settimana prossima, c'è un legame imprescindibile fra ragione ed emozioni. E uno dei grossi difetti di uno dei paradigmi con i quali noi ci muoviamo, che è quello cartesiano, sta esattamente nell'aver separato drasticamente l'anima dal corpo, le emozioni dalla ragione. Questo è un prezzo che stiamo ancora pagando e che non abbiamo ancora ben capito quanto ci costerà, ma comunque ormai almeno lo sappiamo. Non esiste quindi un piano superiore della ragione che domini l'emozione, bensì un anello, come vedete, intelletto-affetto. Tutto il nostro pensare, tutti i nostri pensieri, tutte le nostre attività, per quanto apparentemente scientifiche e razionali, sono costantemente irrigate dalla vita emozionale, dai ricordi, dalle esperienze personali precedenti, dagli istinti, dalle emozioni. Tutto questo c'è. Far finta che non ci sia porta solo all'errore, come abbiamo fatto, no? Per anni. Come si dice, no, vedete i film in televisione, sul luogo di lavoro nessun coinvolgimento affettivo. Il luogo di lavoro è teatro dell'85% delle relazioni non matrimoniali che esistono attualmente, quindi come vedete anche lì c'è da discutere, no, su quanto valgano queste raccomandazioni. E poi di nuovo, se vuoi far lavorare male uno, levagli tutti gli affetti e tutti gli interessi umani sul luogo di lavoro e quello lavorerà una chiavica, non ci sono dubbi, quindi vabbè. Lo sviluppo della conoscenza scientifica è un potente mezzo di individuazione degli errori e di lotta contro le illusioni. La conoscenza scientifica è intesa però, come vi dicevo, come pratica del dubbio e della messa in mora delle certezze. La conoscenza scientifica di cui parla lui è quella della prova e dell'errore, non è la certezza scientifica, capiamoci. Quindi la conoscenza scientifica è la conoscenza che sa di star potenzialmente sbagliando e cerca di correggersi meglio, perché quello è ovvio che è umano, no? Tuttavia i paradigmi che controllano la scienza, eccoci, possono produrre illusioni e nessuna teoria scientifica è immunizzata per sempre contro l'errore. Inoltre, la conoscenza scientifica, e questo credo che sarebbe opportuno che ve lo segnate proprio a chiare lettere e a colori sgargianti, la conoscenza scientifica non può affrontare da sola i problemi epistemologici, filosofici ed etici. Quindi chiedere la soluzione di un problema etico a uno scienziato non ha senso, semplicemente, perché lo scienziato non è rilevante in un certo senso per quelle che sono le dimensioni del problema stesso. Capite che per esempio la bioetica qui comincia a essere un problema serio. Tutto il dibattito del testamento biologico, dell'eutanasia, della fine della vita, tutte queste sono cose che dove ci ha portato la scienza e poi ci ha lasciato lì, perché lo scienziato non è in grado di dirti, boh, capite, è meglio, è peggio, dovremmo, perché? Lì noi dovremmo avere il coraggio di dire, secondo me, così, stop. Non perché me l'ha detto il chirurgo, non perché me l'ha detto il neurologo, che tra l'altro vi faccio presente, ed è divertente, tra virgolette, non siamo ancora d'accordo su cos'è morte. Da un punto di vista scientifico non c'è una definizione condivisa di cos'è morte. Pensate un po'. No, tanto che noi sappiamo le cose, ecco, una cosa che capita a tutti, noi non siamo in grado di... Beh, è chiaro che se tu trovi uno che è cascato dal 35° piano ed è spappolato per terra in linea di massima, a meno che non sia Torchwood il giorno del miracolo, ma insomma è morto. Però altrimenti non è detto. Per esempio questo problema particolare nasce recentemente da un caso di espianto di organi a fini di salvare altre vite, è un poveraccio che era apparentemente morto, ma poi non era morto. Per cui c'è stato un piccolo problema, perché se tu apri come una cozza uno per gli così, quello è vivo, magari si risente. Quindi capite che ci sono una serie di problemi sui quali normalmente non poniamo l'attenzione, ma che stanno tutti lì in agguato. Cioè noi abbiamo sta forma di certezza perenne che poi in certi casi ci fa dare musate terrificanti contro quello che è la realtà, la quale sembra prendersi quasi gioco di noi su base perpetua. Direi che per oggi basta. Ci vediamo martedì.